stavo aspettando che terminassero di prendere i nominativi degli auditi. Buongiorno a tutte e tutti. Do apertura di questa commissione settima e prima sul tema dello stato dei servizi degli asili e delle scuole per l'infanzia comunale. Procedo con l'appello. Alfonso, avvenente, Bevilacqua. Buongiorno. Bianchi. C'era. Sì. Bordilli. Non c'è. Bruzzone. Canessa. Caputo. Carafini. Casini. Cavo, Centofanti, Chiarotti, Falcone, Falteri, Finocchio, Frigerio, Gambino, Gandolfo, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno presente, Marangoni, Maresca, Mascia, Mesmacher, ok, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, buongiorno, Russo, Sicignano, buongiorno, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, Venturini. Perfetto. Va bene. Il materiale che sarà presentato l'avete negli atti?
Una cosa sul materiale.
Sì. La parola all'assessora Bruzzone che vuole dare delle delucidazioni sul materiale.
Scusate, il materiale vi è stato reinviato perché ci siamo resi conto che in una slide mancava una colonna di dati, però se ne sono accorte, quindi in realtà è solo un aggiornamento. Loro, avete già quello corretto, quindi bene, non volevo, è quello di stamattina, perfetto, scusate, ma era solo per precisazione, ma presenteremo le slide, quindi sarà lì.
Allora, degli auditi non abbiamo ancora l'elenco. Un attimino che poi do la parola all'avvocato Picciocchi per la presentazione. Ok, guardi, è già qua. Sì. Allora, sono presenti come auditi Cristian Briozzo del coordinamento RSU, Silvia Carpanelli della funzione pubblica CGL, Paola Notari della segreteria funzione pubblica CGL, Cinzia Maniglia della segreteria regionale della CISL funzione pubblica Liguria, Luigina Piano responsabile del terzo settore CISL funzione pubblica Liguria e poi l'assessora Icarkel del municipio 3 della Bassa Valbisagno, la vicepresidente della Valpolcevera Patrizia Scorsa, la vicepresidente del Centro Ovest Stefania Mazzucchelli, l'assessora del municipio Sesta Neri Maria e l'assessora municipio Settimo Ponente Anna Laura Ghigliotti. Do quindi la parola al proponente Picciocchi, a lei.
Grazie Presidente, buongiorno a lei, all'assessore, agli uffici e agli auditi che oggi fanno la cortesia a quest'Aula di essere presenti. Sarò molto rapido perché penso che siamo tutti ansiosi di entrare nel vivo di questa commissione. Dico, finalmente riusciamo a parlare di scuola nel contesto di una commissione consiliare, perché ricordo che questa commissione nasce in esito ad un ordine del giorno che la minoranza ha portato in Consiglio Comunale e che è stato approvato proprio perché leggevamo notizie assolutamente contraddittorie e avevamo la sensazione che questo comparto così importante ed essenziale per la nostra comunità fosse nel caos, nonostante gli sforzi assolutamente meritevoli dell'assessore Bruzzone. Le difficoltà sono note, le conosciamo, credo che sia opportuno parlarne insieme in maniera costruttiva. Abbiamo letto di ridimensionamenti, di chiusure, notizie che poi sono state in parte smentite dai reel della sindaca, perché purtroppo ormai a Genova il comune si governa attraverso i reel, quindi a maggior ragione oggi abbiamo l'opportunità di approfondire. Noi chiediamo di capire con chiarezza quali sono le strategie, le visioni di questa amministrazione al di là delle affermazioni propagandistiche, mi perdoni assessore, sull'importanza della scuola, perché sono affermazioni su cui credo che tutti siamo d'accordo. Poi, come dire, alla luce di quelli che sono i vincoli, l'ordinamento contabile, le leggi di bilancio dello Stato, dobbiamo capire come il Comune pensa di mantenere questo comparto che, dico la verità, nonostante l'impegno dei lavoratori, delle lavoratrici, che noi ringraziamo per la passione, per i sacrifici enormi che quotidianamente profondono in questa loro missione educativa, abbiamo la sensazione che il comparto sia, come dire, un po' in disarmo, e questo ci dispiace. Ripeto, il nostro vuole essere un approccio senza pregiudizi e vogliamo capire quali sono le soluzioni. Abbiamo letto di un concorso per 20 posti, ci sono voluti mesi per farlo, ma indipendentemente da questo concorso non sono certo 20 posti che vanno a risolvere i problemi, purtroppo anche storici, che ci sono in questo comparto. Quindi spero che in esito al confronto che avremo in questa commissione, che ripeto vuole essere assolutamente costruttiva, perché siamo qui tutti per costruire per il bene di questa città, avremo chiarezza di quali saranno i prossimi passaggi, quale sarà il percorso che l'amministrazione intende intraprendere per non solo mantenere, ma io dico anche consolidare e anche dare sempre più dignità ad un settore che è talmente importante e che, io ricordo a tutti, è un'eccellenza del Comune di Genova. Spero che la dialettica tra noi non si risolva, come dire, nel solito bisticcio tra maggioranza e opposizione, colpa nostra e colpa vostra, perché negli ultimi anni credo che sia indiscutibile, anche dal punto di vista del bilancio, un incremento sempre più significativo di fondi nel comparto della scuola. E credo che tutti, onestamente, maggioranza e opposizione, abbiamo fatto ogni sforzo per cercare di mantenere questo comparto. Ci sono molti problemi legati, penso non solo anche al settore della ristorazione, ma io penso ad esempio a tutto il tema Osa Osa, al supporto della disabilità, al ruolo della cooperazione sociale, alle funzioni cosiddette ludiche che parrebbe in alcune scuole andare a sostituire le funzioni didattiche. Chiedo scusa se dico cose imprecise, ma è quello che abbiamo letto in maniera confusa sui media. Quindi a maggior ragione abbiamo necessità di questo tipo di chiarimento. Io quindi ringrazio fin d'ora. Ne approfitto anche, se mi è consentito, per dare il benvenuto alla dottoressa Gaggero. Se posso permettermi, dal punto di vista dell'opposizione, un'ottima scelta, quindi in questo caso, come dire, mi compiaccio con l'amministrazione e sono sicuramente convinto che saprà fare un ottimo lavoro. Grazie.
Grazie, do la parola all'assessora Bruzzone. Bevilacqua, mozione d'ordine?
Grazie Presidente, mi ha anticipato il collega Picciocchi perché anche la collega Bordilli aveva fatto una richiesta di commissione rispetto al tema che stiamo discutendo oggi. Non so Presidente se le è stata data comunicazione da parte degli uffici e se la convocazione era prevista anche rispetto alla richiesta della collega. La collega oggi non ci aveva dato anche comunicazione agli uffici sul fatto che non ci sarebbe stata con 2 settimane di anticipo. La commissione è stata convocata e rispetto a quello che è il tema di oggi mi sentivo anche di prendere e fare anche una precisazione a nome della collega che giustamente voleva anche che fosse chiaro che la richiesta c'è, una richiesta che visto il tema non era necessario chiedere uno spostamento se lei non visto che era assente, ma anzi era necessario affrontarla perché il tema è un tema delicato, un tema che sta a cuore a tutti quanti. Colgo l'occasione per riprendere anche il discorso che ha fatto il collega Picciocchi su alcuni punti fondamentali. Intanto quello che è il passato, perché comunque l'amministrazione ha già visto una situazione analoga a quella di oggi, era stata affrontata da parte dell'amministrazione passata con serietà anche nel rispetto di quelle che erano state poi le richieste da parte delle organizzazioni sindacali, da parte poi anche dei genitori. Io ricordo anche che c'era... Scusa? L'intervento è che la collega Bordilli ha fatto una richiesta di commissione. Scusi... Presidente, io posso dare delle indicazioni rispetto, nel senso...
vai avanti.
Non lo so, vabbè. Se posso, magari così.
Rispetto.
Assessore Bruzzone, l'assessore Bruzzone non si sta scomponendo di questa cosa. Se la collega Martina Caputo invece si... invece la collega Martina Caputo è spazientita, collega, non glielo ordina al medico di fare la consigliera comunale, decisamente.
Allora...
quindi... non glielo ordina il
termina
medico di stare qua.
Termina al posto della Bordilli la presentazione della richiesta di commissione.
Non è un intervento, è la presentazione, collega Marangoni. La collega Bordilli ha fatto una richiesta di commissione, questa commissione. La collega Bordilli non è presente, aveva comunicato 2 settimane fa l'assenza, è stata convocata la commissione.
Bevi l'acqua.
Io adesso sono qua e a nome del gruppo Lega... e anche per conto della collega Bordilli sto facendo un intervento di presentazione della commissione, così come mi è consentito dal regolamento. Se vi dà fastidio, andatevi a prendere un caffè.
Oh. Vado avanti, grazie.
Cioè... infatti io l'ho detto subito, poi se non ho visto che il tempo contingentato era 3 minuti e poteva far palesare una mozione d'ordine, l'ho detto subito. La Presidente non mi ha interrotto, se posso continuare Presidente, perché intanto così almeno possiamo dare un po' la parola agli auditi che magari ci possono. Oh, grazie.
Finisca di
grazie Presidente, grazie Assessore per la comprensione, grazie. Anche perché comunque sia Assessore, abbiamo avuto anche modo quando stava da questa parte dell'aula di confrontarci, capire che determinati temi non era necessario intervenire anche per fermare chi parlava. Comunque, stavo dicendo, un tema come questo era stato già affrontato in passato, l'amministrazione, io ricordo anche da parte dei banchi dell'opposizione come giustamente in modo legittimo era stato anche sollevato il tema dal punto di vista politico e dal punto di vista politico la scorsa amministrazione aveva assunto degli impegni. Ora, anche il collega Picciocchi ha parlato del concorso, dove comunque sia sul concorso ci sono, sì, io ricordo bene, andiamo un attimo a date, concorso bandito ottobre, chiuso novembre, prima prova fissata 23 febbraio. Quindi anche da parte dell'amministrazione la procedura non sta andando incontro a quello che è realmente il tema e le esigenze soprattutto. Quindi da parte dell'amministrazione noi ci aspettiamo anche delle risposte, così come noi abbiamo dato delle risposte in passato. Io chiudo qua perché poi ovviamente è necessario entrare all'interno dell'argomento. Grazie Presidente per avermi fatto illustrare la commissione e grazie Assessore.
Do la parola all'assessora Bruzzone. Non so. Ah no, Scusate, Garzarelli.
Grazie Presidente, no, nel senso che ero uno dei richiedenti della Commissione, Presidente. Esatto, mozione d'ordine per richiedere. E quindi in realtà volevo anche tranquillizzare il consigliere Picciocchi che non nasce da una sua richiesta o da un suo ordine del giorno, è una richiesta che abbiamo fatto anche noi alla nostra assessora. E tra l'altro che ha fatto approvare uno DG bilancio molto importante, che io ricordo, che quindi ancora che ringrazio nuovamente, proprio che volgeva su queste tematiche della fascia 06, era espressamente quel tipo di ordine del giorno, dove noi chiedevamo poi, infatti espressamente, di avere un aumento di tutta una serie di progressivo di posti con priorità ai territori, con tutta una serie di situazioni dove c'erano delle domande in evase, programmazione degli interventi strutturali, rafforzamento e stabilizzazione del personale. Quindi questo lo dico perché se si inizia un intervento dicendo non vogliamo fare, o meglio, prima diamo la colpa all'amministrazione che governa solo tramite RIL e poi però si chiede di non far polemica, e direi che in realtà mi sembra abbastanza incoerente, partiamo già con uno simoro. Quindi ringrazio gli auditi, ringrazio l'assessore, ringrazio lei Presidente, proprio perché in realtà queste tematiche a noi stanno molto a cuore. Fa un po' sorridere pensare e a sentire determinati commissari che dicono che era stato preso seriamente questo impegno da parte dell'amministrazione precedente, perché se ci ricordiamo in realtà c'erano disservizi continui che andavano a colpire non solo il personale ma anche tutte le famiglie. Quindi questo, come è una, dire, una tematica che copre a 360 gradi quelle che possono essere le esigenze all'interno di una città, al di là della fascia educativa e quindi dell'educazione nei confronti dei singoli bambini, poi anche tutto un correlato di problemi relativi al lavoro e problemi poi naturalmente relativi anche alle famiglie, quelle che possono essere le possibilità anche da parte delle famiglie. Quindi io ringrazio nuovamente l'assessore invece perché si è subito adoperata, e la ringrazio nuovamente anche perché appena io l'avevo segnalato tutta una serie di problematiche sul territorio si è subito adoperata per cercare di risolverle, e naturalmente invece ha convocato subito questa commissione proprio per della serie che noi non abbiamo alcun tipo di problema a parlare in trasparenza di come stiamo affrontando tutta una serie di tematiche. Quindi grazie nuovamente a lei Presidente e a lei Assessora.
Grazie, do la parola all'assessora.
Sì, grazie, buongiorno. Sono molto soddisfatta di essere qui questa mattina, soprattutto perché ho delle risposte da dare, andando nell'indirizzo che anche il consigliere Picciocchi segnava rispetto a difficoltà che sono ataviche. Non do responsabilità a nessuno, perché sono difficoltà che cominciano da molto tempo fa. Quindi io la ringrazio per il suo approccio, perché è esattamente il mio. Io ieri ho partecipato alla riunione dell'ambito 4 e la premessa è stata: oggi sono io l'assessore, di conseguenza rispondo di tutto, anche del pregresso, perché questo è il ruolo che un'assessora, in questo caso io femminile, deve assumersi, perché le risposte le dobbiamo dare ai cittadini e alle cittadine tutte. Quindi non mi sentirà dire che c'era prima, ma difficilmente me lo avete sentito dire, perché il problema che riguarda tutti i servizi educativi 06 sono, non so cosa mi stia dicendo Falcone, ma uguale, perché è un tema molto da indaginare e da risolvere, che non ho risolto io in 6 mesi. Su questo vorrei essere molto chiara, perché non possiedo capacità magiche, ma insieme alle direzioni e con incontri e anche scontri col sindacato, perché è giusto che sia così, abbiamo provato ad arrivare fino a giugno nell'intento che quella che sarà la programmazione per il prossimo anno, cioè quindi 26-27, dovrà andare nella direzione di non ripetere quello che è accaduto, perché il tema delle famiglie, delle lavoratrici, dei lavoratori e dei diritti dei bambini credo che abbia occupato moltissime pagine della nostra cronaca cittadina. premetto questo, io vorrei ringraziare chi c'era prima e chi c'è adesso nella direzione, perché da parte di tutte e tutti loro c'è stato un impegno veramente notevole di fronte a situazioni che sono state situazioni pesantissime, perché rimandare a casa i bambini non va bene e le bambine, perché chiudere dei servizi o far entrare i primi 50 lasciando fuori 25 famiglie, i genitori che spesso e volentieri rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori avevano atteggiamenti non sempre, come dire, pacifici, ma non giustificabili ma comprensibili, abbiamo cercato, anche con un confronto talvolta, come dire, abbastanza animato ma giusto con la parte sindacale, provare a trovare delle soluzioni. Prima di partire con le slide, spero di non prendervi troppo tempo, in cui ci sono molti dati, vorrei fare questa premessa. Ad oggi noi ci troviamo, per applicazione di una norma che esisteva anche prima e che io ho applicato in ritardo, quindi mi assumo la responsabilità di questo, che è quella relativa alla legge 22 dell'8 aprile del 2020, che nasce di conseguenza al Covid, quindi è una situazione emergenziale. La scuola comunale dell'infanzia, il 3-6, per lo Stato è equiparata ad una scuola paritaria. Questa norma dice che in situazioni emergenziali, e questa lo è, senza ombra di dubbio, si possono attingere alle liste degli assistenti asili nido da introdurre nella scuola dell'infanzia, perché sapete la normativa giuridica nel tempo è cambiata, quindi ci sono delle categorie di lauree che non consentono agli assistenti asili nido di entrare nella scuola infanzia, alla scuola infanzia, pur essendo tutte persone laureate. È la norma è la norma 22 dell'8 aprile del 20. Sì. La legge 22 dell'8 aprile del 20, che consentirà fino all'anno scolastico 26-27 di poter applicare questa procedura, perché veniva dato un tempo legato naturalmente al post-Covid, perché il tema di reperimento di personale delle scuole infanzia non è un tema che riguarda solo l'ente locale, il comune, ma anche lo Stato in minor misura, perché il contratto dello Stato è più favorevole rispetto al nostro, e che riguarda le scuole paritarie. Quindi siamo andati in deroga sui titoli per quanto riguardava la chiamata a tempo determinato di insegnanti scuola infanzia, quindi siamo andati in deroga, ovvero abbiamo anche accolto insegnanti che non avevano il titolo di laurea ma avevano il vecchio diploma dell'ordinamento dell'istituto magistrale, e con il concorso, che è vero, abbiamo provato a farlo prima, mi assumo anche la responsabilità di questo, per 10 funzionari scuola infanzia sono pervenute 110 domande. Di queste 42 sono già nostri insegnanti dentro la scuola infanzia, quindi come dire, poi tutti hanno diritto di vincere il concorso, vedremo, perché potremmo non risolvere solo con quello. Ora io farei partire le slide, se siete d'accordo, e le commentiamo insieme. Voglio dire questo poi per quanto riguarda l'inserimento di 4 educatori delle cooperative. Giustamente al tavolo proposto ai sindacati è evidente che questa misura, che per noi è strettamente emergenziale e molto temporanea, ha creato delle discussioni, come era giusto che fosse, perché l'insegnante persegue un progetto pedagogico, l'educatore è ludico. Nella corsa in cui stiamo cercando, e ad oggi per fortuna siamo riusciti a tamponare, avevamo necessità anche di queste figure. Preciso già questo, non è nessuna manovra di esternalizzazione del servizio. Su questo ci ho messo la faccia, l'ho detto in tutti i modi nei nostri incontri sindacali. Io non ho neanche rilasciato di interviste, quindi non sono andata neanche oltre nella comunicazione, però credo che questo possano confermarlo. Io comprendo assolutamente quello che il sindacato ci sta dicendo, ripeto, per me è una situazione emergenziale, dopodiché non c'è nessuna esternalizzazione di servizio, cioè il prossimo anno nessuno pensa di dare sezioni al terzo settore, di cui ho molto rispetto, perché poi sono quegli educatori che noi usiamo per altre funzioni all'interno delle nostre strutture. Ora, dunque, questa è la sintesi, cercherò di essere veloce, di quelle che sono, perché io fino adesso ho parlato di scuola infanzia, ma naturalmente ci sono gli asili nido, che sarebbero poi la parte di totale competenza nostra. Quindi noi abbiamo...
Scusi un attimo, assessore, chiediamo di abbassare le luci,
grazie,
perché se no non sono visibili le slide.
Dunque, nel nostro sistema abbiamo 34 asili nido nostri diretti e 46 scuole dell'infanzia. Le 46 scuole dell'infanzia hanno 164 sezioni, mentre le sezioni del nido sono 99. I posti offerti, vedete, sono per i nidi 1.599, per la scuola infanzia 3.690. Abbiamo una lista d'attesa molto alta per quanto riguarda gli asili nido, ma noi speriamo con i 4 asili nuovi seguiti al PNRR, e sarebbe mia intenzione lavorare su qualche altra struttura già esistente dentro al quale mettere dei nidi, perché è una richiesta che è fortissima in città. Mentre invece per quanto riguarda le scuole dell'infanzia abbiamo 91 bambini o bambini in lista d'attesa e 11 sulle sezioni primavera. E ora veniamo, scusatemi, devo far andare avanti. Alla situazione attuale del personale scolastico, per quanto dati al 2 di febbraio, quindi abbiamo cercato di aggiornarle. Allora, abbiamo i numeri sulle 46, allora abbiamo un organico necessario di 349 insegnanti, insomma di personale, senza la sezione primavera del glicine, perché come ricorderete a inizio anno abbiamo trasferito i 12 bambini della sezione glicine con gli 8 dell'Aurora, perché non potevamo mantenere due sezioni primavera con questi numeri e quindi abbiamo chiesto che ci fosse un'unica sezione, quindi non si chiama più primavera glicine ma è tutta primavera Aurora, con vacanze di organico di 20. Ora, il totale personale a tempo indeterminato sono 329 ed è per quello che vedete quella vacanza di organico di 20, con 10 assunzioni a tempo determinato, 20 assunzioni per supplenze brevi fino al 31 marzo. Le supplenze brevi sono quelle chiamate per 2 mesi, che non significa che se noi abbiamo un'assenza più lunga, 4 mesi, faccio un esempio. Dopo 2 mesi non diamo continuità ai bambini e alle bambine, li spostiamo, naturalmente vengono riconfermati. Nelle supplenze brevi, a differenza delle altre assunzioni a tempo determinato, sono gli insegnanti che scelgono in quale ambito andare, cioè non siamo noi che gli diciamo ambito 1 piuttosto che ambito 9 o ambito 7, questa è la regola, vedremo di lavorare anche su quello. Noi abbiamo poi delle cessazioni fino a luglio del 26, cioè 4 persone, 4 insegnanti che andranno in pensione. Abbiamo poi le assenze lunghe e le leggi 104. Le assenze lunghe, come vedrete, c'è scritto dato in costante aggiornamento, perché dipendono da situazioni di malattia, di maternità, insomma, che è difficile prevedere ad inizio, ma che sono in costante aggiornamento, infortuni. E poi abbiamo le leggi 104, che è assolutamente un diritto per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori, che però costantemente rappresentano, è un'espressione che non mi piace, ma un buco, perché quando le insegnanti giustamente usufruiscono delle proprie 104, per noi sono assenze. L'organico presente di 337 abbiamo, vedete, meno 12 con 104 e PT, part time, scusate, senza le cessazioni, scusate, che noi sono persone, insegnanti, lavoratrici che sono presenti, ma che sono in determinati momenti diventano per noi scoperture, come vi dicevo prima. Andiamo, spero di non farla troppo lunga, ma mi sembrava utile e necessario fornire tutti i dati. Allora, poi passiamo agli asili nido, ai nidi d'infanzia. Sono 99 sezioni, l'organico sono 450, abbiamo una vacanza di organico di 8, quindi con un totale di personale a tempo indeterminato di 442. Sono state eseguite 26 assunzioni a tempo determinato e 8 supplenze brevi, anche queste al 31 marzo 2026. Ci saranno 4 cessazioni a luglio del 26, quindi, come dire, tengo a precisare questo, che nel servizio educativi è uno dei pochi servizi in cui il turnover è al 100% rispetto a quello invece che ci è consentito poi per quanto riguarda tutto l'ente, proprio perché non possiamo lasciare scoperte, non possiamo lasciare scoperta nessuna scuola. Qui ci sono, vabbè, le 104, i part time, quindi un organico presente di 435. I meno 15 è sempre la somma di part time e leggi 104. La situazione attuale. Abbiamo, sempre per l'anno 25-26, questi sono i collaboratori, scusatemi. Allora, abbiamo 306 collaboratori, gli ultimi 33, se non sbaglio, li abbiamo assunti inizio anno, vero? 33, mi ricordo correttamente. 37. Quindi quello avevamo coperto e concluso anche la graduatoria. Abbiamo una vacanza di organico di 9, assunzioni a tempo determinato 20, assunzioni supplenze vedre 8 più 2 maternità, perché mentre sono 10, di cui 2 hanno firmato ma poi sono andate in maternità. 12 assenze lunghe, una assenza lunga a tempo determinato, poi abbiamo le 104, i part time, insomma. Per semplificare anche rispetto a quello che abbiamo visto prima, le scoperture sono 3 per la somma delle 104 e dei tempi e dei part time. Abbiamo fatto anche un confronto per quello che andando a cercare l'anagrafica, perché è molto importante, noi dobbiamo capire in una programmazione il più corretto possibile qual è il numero di bambini e bambine, cioè qual è il loro andamento demografico. Il dato ci dice che dal 2002 al 2026, uso un'espressione brutta che non è perso, ma sono nati 10.000 bambini in meno. Ed è, come dire, un dato abbastanza inquietante sotto molti punti di vista, a cominciare dal fatto che se siamo la città più vecchia d'Italia un motivo c'è. Sì, 25-26 sono 10.000, ma 26-27 sappiamo che sono 6.912. È il dato al 2 febbraio. Sì, certo, il dato al 2 febbraio. Vabbè, consigliere Picciocchi, vedo che sorride, lui ha sicuramente contribuito all'innalzamento, questo glielo dico. No, io glielo do il merito, no, ma vedevo che sorrideva con avvenente, quindi vabbè, dopo sono una serie di grafici, il numero, qui ci sono i dati, ma adesso non ve li dico tutti, dei bambini residenti nella fascia 3-6 che risultano iscrivibili alla scuola dell'infanzia, per il 2025, questo è sempre il dato al 2 di febbraio, questo è dato buono, sono 10.483. C'è il grafico successivo. Misure per garantire il servizio fino al 30 giugno. Allora, c'è l'inserimento dei 4 educatori e educatrici di cui abbiamo parlato prima e abbiamo fatto ricorso a quella norma che vi raccontavo prima della legge 22 dell'8 aprile del 20, con un avviso che è costantemente attivo per le cosiddette supplenze brevi, sono arrivate 172 candidature, quindi questo è un dato che ci fa tirare un bel respiro di sollievo. Misure urgenti per garantire il servizio. E questo è il riassunto di quanto vi abbiamo descritto, ossia ricorso dell'avviso per la ricerca per assunzione a tempo determinato nelle scuole infanzia con profilo di insegnanti scuola infanzia, aree funzionari, anche questo è un avviso costantemente attivo e sono arrivate 49 candidature, pervenute 49 candidature. Le candidature pervenute per le assistenti asili nido con una conseguente costruzione di graduatoria che verrà utilizzata anche a seguire per le supplenze annuali sono 211 ed è prevista la missione ad aprile di 20 unità. Mi chiederete perché ad aprile? Perché dobbiamo approvare il PIAO e questo ci impedisce di assumerle adesso, quindi stiamo anche sollecitando tutte le direzioni al fine di avere tutte le documentazioni in modo tale da approvare il PIAO il più velocemente possibile. E poi c'è il bando di concorso 110, come vi dicevo, con la prova scritta il 23 febbraio. Queste sono state le misure che abbiamo messo in atto. Vorrei fare, qui non c'è scritto, ma vorrei aggiungere una nota per quanto riguarda le scuole, le sezioni primavera. Le sezioni primavera, che sono corrispondenti l'ultimo anno sostanzialmente dell'asilo nido, la sezione primavera ci hanno aiutato in tanti anni perché dove non c'erano asili nido abbiamo dato l'amministrazione nel tempo, tutte le amministrazioni che si sono susseguite hanno dato la possibilità ai genitori che non riuscivano ad entrare al nido quantomeno di dare una soluzione per i 24-36 mesi, cioè per l'ultima annualità prima di entrare alla scuola dell'infanzia. Le sezioni primavera sono condotte da insegnanti scuola infanzia, ne abbiamo già discusso, sarà una delle proposte che faremo, non per cui in questo momento, perché significherebbe togliere continuità alle bambine e ai bambini, ma per noi sarebbe importante inserire nelle sezioni infanzia assistenti asili nido e liberare le insegnanti scuola infanzia che invece possono esercitare dentro le nostre sezioni di infanzia. Dico ancora una cosa, poi rispondo a tutte le vostre domande, giuro, però mi sembra giusto farvi un quadro generale. C'è stata una polemica, ce n'è stata più di una, ma riguardo, ma è giusto, io sono qua perché se non ci fosse scambio, il sindacato mi ha sollecitato molto su quella norma, avevano ragione, gliel'ho detto in contrattazione e glielo dico adesso, perché non mi nascondo mai dietro un dito perché sarebbe sbagliato e comunque non mi appartiene. Per la statalizzazione di Borzoli, con la quale abbiamo proseguito, per la quale abbiamo proseguito su questo indirizzo che era già stato scelto prima e secondo me giustamente, quindi do anche merito a chi ha avviato questo processo, perché la scuola di Borzoli, vedo qui l'assessora, quindi è stato condiviso anche con loro durante il PNR, i lavori si sono resi conto della difficoltà strutturale che questa scuola aveva, peggiore di quella che si era prevista. per cui abbiamo dovuto naturalmente le opere pubbliche, la direzione opere pubbliche, non io, procedere con un nuovo progetto ridiscutendolo con il Ministero, per cui ad oggi il Ministero ci ha detto proseguite, non sappiamo ancora se ci sarà questo finanziamento o no, ma comunque il Comune è pronto a farsi carico, perché non è un costo ma è una risorsa, per mantenere vivo un presidio, però il progetto va completamente è stato completamente ridimensionato, perché i due piani superiori, sicuramente Picciocchi lo ha ben presente, i due piani superiori, la due sezioni infanzia, quella comunale e quella statale, scompariranno, perché non si può costruire e reggere quel peso, come ve lo dico, perché non avete buttato giù tutto, perché quella scuola è di fronte ai depositi, ai serbatoi Iplom, e quindi in quelle zone a rischio di incidente rilevante, se si abbatte non si può più costruire. Invece, perseguendo il principio dell'amministrazione precedente, per noi valeva rimettere in funzione quella scuola che è anche presidio sociale del quartiere. Quindi non potevano neanche più starci le due. L'ufficio scolastico regionale si è reso disponibile, quindi non è che volessimo fare un dispetto a qualcuno e tornare indietro, andare avanti, ritornare indietro. Abbiamo proseguito, abbiamo incontrato i genitori, ho incontrato i genitori con la direzione, certamente c'è un po' di titubanza rispetto ai servizi statali, su cui non faccio nessun commento perché non lo voglio fare. Gli siamo andati incontro perché c'è il tema dell'anticipo e del posticipo che la nostra scuola dell'infanzia comunale offre, ma che non viene offerta dallo Stato, per cui anche in accordo col vice sindaco vedremo di, se ci saranno le richieste ovviamente, di andare incontro a queste famiglie intervenendo noi con sicuramente un educatore, insomma, che faccia questa sorta di prescuola e post scuola, che non si chiama prescuola ma lo sintetizzo così. Per quanto riguarda San Desiderio, per cui mi era stato presentato anche un ordine del giorno a bilancio del consigliere Picciocchi, ho avuto un incontro anche con loro, che ha preso peraltro una piega per me inaspettata, perché invece è uscito anche a mezzo stampa, quindi non credo di poter essere smentita, perché la richiesta è quella: ok, noi rimaniamo ancora nei servizi comunali, ma per la salvezza dell'intera scuola, quindi comprensiva dell'istituto comprensivo, quindi della primaria, per loro la richiesta è stata: vediamo di attivare per il prossimo anno, per i prossimi due, vedremo, perché poi l'ufficio scolastico regionale che dice sì o no, di andare verso la statalizzazione. Premesso questo, queste sono due condizioni particolari, una quella di Borzoli, non si poteva fare in altro modo, rispondo già che non c'è nessuna intenzione di statalizzare tutta la scuola dell'infanzia comunale. Io mi fermo, scusate se ho parlato moltissimo, ma mi sembrava corretto mettervi a conoscenza di tutto. Grazie.
Grazie Assessora. Prima di dare la parola all'Aula, darei la parola agli auditi, che si devono prenotare schiacciando il tastino nero. L'assessore Ghigliotti.
Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, io rappresento il municipio Ponente, noi rientriamo nell'ambito 1 che condividiamo con il municipio medio Ponente. In realtà nel nostro municipio non ci sono state nessun tipo di chiusure da settembre, ma in realtà è perché nel nostro municipio abbiamo un solo nido, 3 scuole dell'infanzia e una sezione primavera. Quindi anche la comunicazione che ha dato l'assessora Bruzzone sul fatto di eventualmente pensare a nuovi asili nido sarebbe per noi molto importante, perché purtroppo in in passato il municipio ponente sotto questo aspetto non è stato minimamente tenuto in considerazione. Tenete conto del fatto che sia il nido che le infanzie che la primavera sono solo sul territorio dei quartieri di Pra e di Voltri, mentre sul territorio del quartiere di Pegli non è presente assolutamente nessun tipo di questo servizio. Quindi da una parte, ovviamente, avendo meno scuole, noi non abbiamo avuto nessun tipo di difficoltà, ovviamente anche grazie all'importante lavoro che fanno i gruppi di lavoro all'interno delle scuole. Questo voglio sottolinearlo, perché poi a volte si dà anche magari poca importanza al lavoro fondamentale che fanno i lavoratori e le lavoratrici all'interno delle scuole che frequentano i nostri figli e le nostre figlie. L'unico, diciamo, problema che è nato all'asilo Nido sul Mare è stata una chiusura di 4 giorni prima delle vacanze estive, però dovute in realtà a un problema con il riscaldamento. È intervenuto immediatamente l'ufficio calore e visto che il problema era un problema molto più grande di quello che si pensava, giustamente per non lasciare i bambini al freddo, si è pensato appunto di chiudere per 4 giorni l'asilo, che poi è stato prontamente riaperto proprio il 7 di gennaio. Quindi in realtà noi come municipio ponente non abbiamo appunto problematiche da evidenziare. L'unica problematica che abbiamo da evidenziare è che non abbiamo delle strutture. E è veramente, ma l'assessora Bruzzone, con cui condivido il luogo da cui veniamo, è ben conscia di questa problematica, che sicuramente non può essere risolta nel breve tempo, però è un qualcosa di veramente sentito, anche perché l'unico nido presente sul nostro territorio è comunque in via Calamandrei, quindi diciamo nella zona di Canova, e credo che sia uno dei pochi casi nel quale non c'è neppure la lista d'attesa, proprio perché a volte non viene proprio scelto dalle famiglie. Questa è un'altra problematica che secondo me dovrebbe essere affrontata, perché è comunque un peccato che un asilo rimanga anche con pochi bambini. Io vi ringrazio e chiedo scusa, ma poi dovrò purtroppo lasciare i lavori della commissione per altri impegni pregressi. Grazie.
Cedo la parola alla dottoressa Maniglia della segreteria CISL.
Buongiorno a tutti, grazie. Allora, noi ovviamente i dati delle slide li abbiamo visti ora in 448 e andiamo un po' anche a memoria rispetto a quello che ci ricordiamo dei dati numerici forniti nei vari incontri sindacali. E abbiamo già riscontrato che c'è un po' qualche discrepanza, perché poi sui numeri, ovviamente, in base anche al momento in cui si leggono, sicuramente ci sono delle variazioni e questo lo comprendiamo. Quello che invece faccio un po' fatica a comprendere è il numero dei posti offerti, perché a noi risultava, secondo le tabelle dell'inizio dell'anno, un totale sommando nidi e infanzie di 5.274 posti, ho perso il conto, vabbè, un numero diverso con una differenza di qui, okay. Quindi con una differenza, abbiamo una differenza praticamente di 15 posti, ok? Cioè abbiamo, ok, lì da capire un attimo, perché ovviamente non è il dato numerico ora il problema in sé, ok? Il problema è l'offerta. E noi su questo ovviamente discutiamo parecchio, perché dall'offerta poi si determina la necessità organica. La necessità organica non può variare di volta in volta, quella è, quella deve rimanere. E quello che noi denunciamo da anni, ed è vero, gli interventi che i consiglieri hanno fatto precedentemente, anche l'assessore l'hanno ricordato, il problema ce lo portiamo da anni, bisogna però che trovi una stabilità, si deve decidere qual è l'offerta formativa una volta per tutte e si deve decidere qual è l'organico necessario, ma l'organico necessario però non può essere solo ed esclusivamente il numero delle teste sulla base dei rapporti stringenti che la norma va a declinare, perché c'è un numero di assenze stabile, cronico, comunque conosciuto e ricavabile, che determina quindi un numero di personale pronto alla sostituzione costante. E quella non è più un'emergenza, perché se io ogni anno so che mediamente ho un'assenza di 30 persone, io quelle 30 persone ce le devo avere da settembre fino a giugno, è il cosiddetto organico potenziato. Ed è lì che spesso ci scontriamo, perché quando non si ha l'organico potenziato già in casa, che oltre a garantire una pronta sostituzione, una continuità educativa, garantisce ai dipendenti anche un contratto a tempo determinato più dignitoso, perché sappiamo perfettamente che i contratti brevi non possono garantire un sussidio continuo alle persone, ci permette di evitare l'emergenza. Perché ci siamo scontrati, come giustamente ha detto l'assessore? Ci siamo scontrati perché l'emergenza, secondo noi, non era di oggi. L'emergenza esiste da anni e quello che noi chiediamo, indipendentemente da chi ci sia seduto dall'altra parte del nostro tavolo, è che si prenda una decisione chiara e che si trovi una soluzione stabile per quanto riguarda il sistema di sostituzione. E il turnover, per quanto siamo consapevoli che la scuola, i servizi educativi ha un canale un po' più, diciamo, dedicato, ok? Il turnover al 100% però non si riesce a garantire nell'immediatezza, quindi nel momento in cui abbiamo dei pensionamenti, delle fuoriuscite, dei licenziamenti o quello che è, quel buco non viene coperto nell'immediato e questo genera l'emergenza, perché l'emergenza non è solo la 104, la muta improvvisa, è anche un pensionamento non sostituito. Perché se un'amministrazione non ha in casa già il personale pronto da mettere in quella struttura, l'emergenza si genera. Si genera perché quel buco non è coperto, perché quei bambini non possono frequentare, perché non si può chiedere al personale di continuare a fare straordinari a cambi turno. Quindi questo è il motivo su cui noi non possiamo più andare avanti in questi termini, non c'è più margine di ragionamento. Noi le soluzioni ve le abbiamo date tante volte ed è il motivo per cui non abbiamo accettato l'idea, anche se temporanea, l'abbiamo capito e vi ringrazio di avercelo ribadito ancora una volta, di introdurre anche le figure, diciamo, tramite le cooperative. Ma sia chiaro, non è un problema di cooperative, è un problema proprio di sistema, è il sistema che non va bene, anche perché poi ovviamente ad oggi noi non abbiamo ancora chiaro poi che cosa sta accadendo nel dettaglio, perché oltre al personale di cooperativa sono state poi inserite le 9 educatrici nell'ambito. Ecco, a noi ci risulta in questo momento che alcune di loro siano collocate in strutture dove in realtà la necessità non c'è, ma anche qualcuno di cooperativa è collocato in una struttura dove in realtà l'esigenza non c'è, o perlomeno non è quella emergenziale. Tanto è vero che da quello che mi risulta si sta pensando proprio in queste ore di spostare del personale da una scuola all'altra. Allora mi domando, le unità di cooperativa e le 9 unità di ambito in questo momento cosa stanno coprendo? Perché si continua a chiedere al personale di ruolo di spostarsi da una scuola all'altra? C'è qualcosa che non torna, o perlomeno non è questa la soluzione, perché sta creando ulteriori problemi. Oltre a questo, io vorrei ricordare che il servizio educativo però non è fatto solo di insegnanti ed educatrici. Il servizio educativo è fatto anche di collaboratori scolastici e di tutto l'indotto che gestisce il servizio educativo, quindi gli ambiti territoriali che gestiscono le scuole dell'infanzia e gli uffici che supportano tutto il sistema. Sui collaboratori dico due parole, i dati parlano chiaro, ora poi ci può essere un discostamento di numeri, 5 in più, 5 in meno, quello che è, ma c'è bisogno ora di una graduatoria a tempo indeterminato, non domani, perché passatemi il termine, l'errore di aver temporeggiato sul concorso per l'infanzia, io non voglio che si ripeta anche però sui collaboratori. Se non abbiamo delle graduatorie a tempo indeterminato, noi il turnover non lo possiamo garantire, noi non possiamo garantire nulla, voi. Questo è un problema, cioè le procedure concorsuali vanno fatte subito per poter avere pronte le sostituzioni e garantire un turnover al 100%, perché se non ho una graduatoria dell'infanzia, non ho una graduatoria dei collaboratori, il turnover al 100% di fatto ad oggi non è praticabile. Quindi questo è un elemento. E dico ancora una cosa, poi lascio la parola ai colleghi, se no gli tolgo tutti gli argomenti. Se non ricordo male, l'11 dicembre in quest'Aula è stato approvato l'impegno da parte di Giunta e Sindaco di provvedere anche a procedure concorsuali per il ruolo del coordinatore pedagogico. Anche su questo, gli impegni sono ben accetti, ci fanno piacere, sono importanti, sono essenziali, però poi adesso noi vogliamo vedere concretamente. È questo il nostro problema, ecco, cioè non, gli impegni vanno benissimo, però ci servono degli elementi concreti, perché ad oggi noi siamo ancora nella situazione precedente, il servizio educativo non sta funzionando. Poi c'è tutto il discorso degli amministrativi, che anche loro, un servizio come una direzione di 1200 dipendenti, vado a spanne, forse qualcosa di più, qualcosa di meno, ha bisogno di struttura, non può essere tralasciato in questo modo. Poi capisco tutto il sistema dell'andamento occupazionale, però bisogna che troviamo un attimo delle risposte per tutto il comune, perché così non si può andare avanti.
Assessora Bruzzone.
Scusate, mi ha giustamente ricordato che ho omesso di dirvi queste nuove figure, o forse l'avevo detto, le nuove figure, una per ambito, scusate, no, temevo di non averlo detto, grazie.
Paola Notari della segreteria CGL.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi fa piacere che l'avvocato Ficciocchi ha praticamente ripercorso tutte le nostre richieste del passato, nel senso che quello che abbiamo sempre chiesto prima, durante e dopo è la chiarezza sul servizio. L'amministrazione precedente ha fatto molto, abbiamo fatto degli accordi, ma purtroppo non è bastato, tant'è che come funzione pubblica CGL abbiamo lo scorso anno riaperto uno stato d'agitazione e siamo arrivati allo sciopero del 20 giugno, perché la situazione comunque rimaneva critica così come in questo momento. Dopo lo sciopero del 20 giugno l'assessora Bruzzone ha preso degli impegni garantendoci come priorità nella sua agenda, nell'agenda politica, la scuola. E devo dire che inizialmente sembrava che le cose andassero per il verso giusto. Il problema però poi si è presentato, vuoi per la carenza di insegnanti scuola infanzia sul mercato proprio del lavoro, vuoi per le assenze medie e lunghe che si sono moltiplicate, quindi la situazione, siamo punti a capo. L'unica differenza, e di questo me ne dispiaccio, che il personale scolastico è entrato in una situazione per cui questi cambi turno continui, questo spostamento di sede è diventato una cosa ormai normale, che non può essere, perché si perde di vista la continuità educativa, si perde di vista, il bambino perde di vista i suoi punti di riferimento. Detto questo, oltre chiaramente alla difficoltà del personale scolastico, quindi insegnanti, educatrici e collaboratori, che come ha detto la collega della CISL, ad oggi non abbiamo una graduatoria attiva se vogliamo garantire il turnover al 100%, quindi la richiesta è quella di immediatamente bandire o un concorso o decidere, non so, l'amministrazione sta valutando se fare ritornare a un concorso pubblico oppure continuare sulla via delle delle chiamate dal centro per l'impiego, e quindi sicuramente sollecitiamo questa cosa. C'è da considerare anche che noi, dopo lo sciopero del 20 giugno, abbiamo fatto un incontro dove ci siamo visti per ritornare sull'organico necessario, prendendo in considerazione anche le criticità strutturali e per far partire la mobilità interna del personale. In quella sede però ci eravamo ripromessi di vederci successivamente, alla luce degli esiti dei trasferimenti del personale, di valutare le criticità gestionali. Le criticità gestionali sono altrettanto importanti perché sono quelle che prendono in considerazione la presenza, ad esempio, di bambini portatori di handicap, piuttosto che di colleghe e colleghi che usufruiscono dei benefici della legge 104, piuttosto che di presenza di colleghe che usufruiscono dell'allattamento, perché non ci dimentichiamo che fortunatamente negli ultimi anni abbiamo avuto l'ingresso di un alto numero di lavoratrici giovani che, meno male, mettono su famiglia, diciamo così. Quindi questo secondo passaggio non c'è stato, e questa è anche una delle motivazioni che ha portato ai problemi che ci troviamo ad affrontare. Per quanto riguarda l'emergenza dichiarata a gennaio, sinceramente ci ha visti, scusate il termine, basiti, perché dopo anni di mobilitazione, mesi di confronti, a gennaio dichiarare un'emergenza per cui si è dovuto introdurre lavoratori del terzo settore nei nostri servizi educativi, che già esistono ma per funzioni diverse, non esistevano fino al 19 di gennaio, mi sembra che abbiano iniziato, di gennaio nel servizio ordinario, ci ha lasciato un po', devo dire, esterefatti, anche perché noi riteniamo che, visto il numero così esiguo ed è quello che abbiamo richiesto, anziché anziché assumere a tempo determinato dalla lista, quella di disponibilità per le assenze brevi, 9 persone, una per ambito, bastava assumere 13, perché non stiamo parlando di numeri elevatissimi, quindi bastava aumentare un po' il numero di quel personale lì. Detto questo, i problemi dei servizi scolastici li conosciamo tutti. Quello che non viene preso in considerazione sono i problemi di tutto ciò che ruota intorno al personale scolastico in senso stretto, e cioè il personale amministrativo, i funzionari che gestiscono i servizi, la ristorazione scolastica e tutto ciò che gira intorno e che è altrettanto necessario a far funzionare il servizio. Inoltre a questi si aggiungono le difficoltà inerenti, ad esempio, la fornitura materiale utile al funzionamento scolastico, e per ultimo noi vorremmo capire, perché abbiamo fatto un incontro con l'assessore Ferrante rispetto riferito ai lavori del PNRR, quindi al rientro nelle sedi originali di alcune strutture scolastiche, in quella sede c'era stato assicurato che alcune a settembre sarebbero rientrate nella sede originaria. Poi si è venuto a sapere che in alcuni casi questo non sarà possibile, ad esempio, e questo io lo dico pubblicamente, nel senso, all'asilo nido Rondine c'è un problema sui bagni, nei bagni dei bambini sono stati installati tutti i sanitari per adulti. Allora, io credo che questa sia una cosa gravissima, perché è uno spreco di denaro pubblico enorme, e quindi io credo che sia da prendere, che l'amministrazione se la prenda in carico. E quindi, tra l'altro, sembrerebbe, parlo al condizionale perché poi chiaramente le notizie ci vengono date, non sempre sono aderenti poi alla realtà e nel dettaglio, che non si possano sostituire questi sanitari, e che tutto al più, sia stato detto, sarete forniti di scalette. Quindi la scaletta per arrivare al water e la scaletta per arrivare al lavandino. Adesso io spero che sia una favola, però questo è stato detto. Quindi anche su questo vorremmo delle risposte. Quello che non cambia è la nostra posizione. Quello che ho chiesto a questa amministrazione, che in realtà abbiamo anche sempre chiesto all'amministrazione precedente, è la trasparenza e comprendere con un piano di ben preciso di programmazione cosa si vuole fare di questi servizi e come si vuole mantenerli, considerando tutti, diciamo, i limiti normativi e assunzionali. Grazie.
Grazie, do la parola a Cristian Briozzo del coordinamento RSU.
Sì, grazie mille, grazie per l'invito, grazie per questa commissione, per poter affrontare un tema che è sicuramente centrale, lo è sempre stato all'interno del dibattito sindacale, all'interno dell'ente, e continuerà ad esserlo. Quindi sicuramente su questo ringraziamo anche per tutti i tavoli, per tutti i percorsi che sono riusciti a fare sindacalmente, anche perché sicuramente grazie al confronto con organizzazioni sindacali RSU dei passi avanti si sono riusciti a fare rispetto al punto di partenza con la quale ci siamo trovati convocati a gennaio. E per ripercorrere alcuni dei passaggi, senza però ripetere ciò che già le mie colleghe precedentemente hanno esplicitato e che condivido in toto, condividiamo in toto come rappresentanza sindacale unitaria, anche noi ci sentiamo un po' di denunciare il fatto che la situazione emergenziale in realtà non si è presentata nel momento in cui la sindaca ci ha convocato per palesare le difficoltà di alcuni istituti, di alcune scuole rispetto a delle segnalazioni dei genitori. La difficoltà e l'emergenzialità c'è da molto tempo, come è già stato detto. Le richieste di confronto sindacale precedenti sono andate un po' a vuoto, e alcune criticità secondo noi si sarebbero potute evitare lavorando d'anticipo e lavorando col confronto sindacale. Una tra tutte, come è già stato detto, ovviamente sono stati rallentamenti per noi incomprensibili rispetto alla procedura concorsuale per gli insegnanti scuola infanzia, perché in incontri precedenti c'era stato detto dalla direzione del personale, per esempio, che si sarebbero potute fare quelle assunzioni su gennaio, e ahimè in realtà a gennaio non era neanche ancora stata costituita la commissione per il concorso. Quindi sicuramente su questo è un elemento che per noi c'è stato di poca comprensione. Sulle graduatorie, ovviamente, poi in seguito alle richieste sindacali a quei tavoli si sono attivate le procedure di selezione, quindi sicuramente anche su quello si è andato a un miglioramento della situazione, ma sicuramente si sarebbe potuti intervenire precedentemente, così come sull'organizzazione del servizio, sulla programmazione del servizio, sull'organizzazione delle sostituzioni. Anche questi elementi, questi interventi avrebbero potuto sicuramente alleviare le criticità prima di arrivare al punto in cui ci siamo trovati a gennaio. Così come la possibilità, come è già stato detto, di pensare a attivare questo ombrello emergenziale per affrontare le criticità specifiche direttamente con personale assunto dall'ente. Perché tant'è vero che all'inizio il progetto che ci era stato presentato in maniera un po' vaga parlava di sia task force che implementazione dell'attività ludico-ricreativa a copertura dei buchi di organico esclusivamente con personale del terzo settore, quando poi invece è emerso che ci fossero ben 15 disponibilità delle graduatorie degli assistenti asili nido per poter svolgere quel tipo di attività, e quindi sicuramente la possibilità, in realtà, come già stato detto anche dalla collega Notari, di poter affrontare quella criticità direttamente con personale interno a tempo determinato fino almeno alla fine dell'anno scolastico in corso. E poi abbiamo avuto anche un po' delle perplessità su come si sono individuate le criticità rispetto alle scuole infanzia individuate e che ci è stata presentata, sono state presentate al tavolo, perché dall'analisi dei dati in realtà le criticità esistono in maniera diffusa, i lavoratori e le lavoratrici sono assolutamente in difficoltà su moltissime scuole infanzia, così come anche sui nidi. Laddove le difficoltà non si palesano in maniera evidente è dovuto al grande sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori che si organizzano spesso e volentieri anche in forme, ahimè, improvvisate e non pienamente coordinate e chiare, senza indirizzi chiari per tutti gli ambiti. Quello che un po' noi diciamo, abbiamo detto e vogliamo chiarire, la nostra posizione non è una posizione di contrarietà al terzo settore o di contrapposizione al terzo settore e ai lavoratori del terzo settore. Non crediamo che i lavoratori del terzo settore forniscano un servizio inferiore con minor professionalità. Quello che riteniamo noi è che l'introduzione del terzo settore, che in realtà già esiste perché già c'è su molti servizi, è già stato detto, sul sostegno, sulle mense, su tutta una serie di attività collaterali, esiste e c'è, ed è dovuto appunto alle difficoltà e ai blocchi assunzionali che gli enti locali hanno e ai limiti sulle spese del personale. Quello che a noi preoccupa è che quando si introduce il terzo settore per andare a coprire delle carenze e delle difficoltà di un servizio, si introduce lavoro povero, lavoro più ricattato, lavoro con meno condizioni contrattuali, con meno benefici, con più difficoltà di conciliazione di vita e lavoro, e anche in questo processo effettivamente alcune perplessità ci sono. Comprendiamo comunque che arrivati a questo punto quello fosse un passaggio quasi necessario e riteniamo però che ci sia la necessità oggi di traguardare quella che è l'emergenza, traguardare anche quello che è solamente esclusivamente l'anno scolastico prossimo, la necessità di una programmazione, di uno studio su quello che è il servizio, gli andamenti demografici, necessità di organico, la strutturazione e l'organizzazione del servizio, per far sì che queste cose non si ripetano, e anche un'assunzione di consapevolezza e responsabilità da parte di tutti del fatto che effettivamente gli enti locali sono in forte difficoltà. Quindi una delle richieste che sicuramente noi ci sentiamo di fare è che la componente politica tutta bipartisan prenda una posizione netta e chiara di fronte alla criticità e alla situazione di crisi profonda degli enti locali, perché in questo momento questo è il quadro nella quale noi ci muoviamo, un quadro in cui, nonostante noi abbiamo anche qua alcune perplessità, abbiamo chiesto dei dati ulteriori di chiarimento rispetto alle spese del personale, alle prospettive, agli andamenti futuri, ma se si parla di un turnover del 50% per i prossimi anni, vuol dire che ogni due persone che escono ne entra forse una, se si parla di una crisi che porterà al crollo dell'11% del personale, di oltre 500 persone in organico in meno rispetto al 2023, la domanda che ci poniamo è: come può un ente locale reggere tutti i servizi che sta fornendo e che in realtà si vanno ad implementare? Perché ovviamente è sicuramente, per esempio, su questo tema una notizia interessante e positiva per quanto riguarda il servizio, per quanto riguarda gli utenti, i cittadini, il fatto che si vada in prospettiva ad aprire nuovi asili nido. La domanda è: quale personale ci sarà in quegli asili nido se l'ente non è in grado di assumere nemmeno il personale necessario a garantire il funzionamento di quell'attuale? Quindi ovviamente c'è necessità di un ragionamento complessivo, c'è necessità di prese di posizioni chiare e nette che parlino a livello anche nazionale, governativo, parlamentare, perché così gli enti locali non possono andare avanti. La domanda è: gli enti locali dovranno funzionare sempre di più sul lavoro povero e ricattabile in appalto? Se questa è la prospettiva, non capiamo come servizi di questo tipo possano mantenersi in piedi e possano garantire appunto la qualità che li ha sempre contraddistinti e le condizioni di lavoro di qualità che, ahimè, si stanno erodendo, ma che comunque si contraddistinguono ancora rispetto a alcuni settori di mercato del lavoro privato. Quindi, per chiudere e per non tediare ulteriormente, ringraziamo sicuramente per gli sviluppi che ci sono stati, chiediamo di poter utilizzare e ci chiediamo anche come mai nel passato alcune di queste deroghe ai titoli di studio, le procedure di selezione non siano state utilizzate. Ci auguriamo che si possano mettere in campo nel prossimo futuro dei percorsi di collaborazione sindacale, di confronto sindacale, di ragionamento complessivo e sistematico per poter affrontare una criticità che difficilmente potrà essere risolta con misure emergenziali. Grazie.
Grazie, do la parola a Carpanelli della CGIL.
Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio per l'ascolto. Io mi collego, non so dire le criticità perché sono state già condivise da tutti, mi volevo ricollegare all'ultimo intervento e parlare di quello che sarà il futuro, dando anche una lettura un po' più macro. Allora, la direzione dei servizi educativi cuba circa il 20% dei dipendenti del comune, quindi è una direzione molto grossa, parlo di tutto il personale, sia il frontale con i bambini, le bambine e le famiglie, sia la parte amministrativa. Le sofferenze di organico sono state già dette, e quindi non è questo che voglio dire. Voglio dire che comunque è una questione di organizzazione dei servizi che molto spesso sono visti come dei costi e basta. Allora, io ho un percorso professionale abbastanza lungo che ha ricoperto sia il nido d'infanzia sia la scuola dell'infanzia. Attualmente sono funzionaria, quindi ho visto tutto lo 06, per cui posso sicuramente affermare che il lavoro che viene fatto nello 06 è un lavoro che previene molte difficoltà di tipo di emarginazione delle famiglie, di povertà educativa e quindi di emarginazione futura, di povertà scolastica. Questo è un concetto che ci tengo a sottolineare, perché la parte politica di questa giunta, come delle precedenti, deve essere consapevole che tutto quello che viene fatto come prevenzione nei servizi educativi 06 si riverbera negli anni successivi e quindi con minori costi sociali, minori costi di emarginazione e minore povertà educativa. È una cosa che non è quantificabile dal punto di vista economico, ma penso che i servizi non debbano essere visti solo dal punto di vista economico, perché sarebbe sbagliato. È vero quello che diceva il collega Briozzo, che comunque i servizi sono in capo agli enti locali e che tra i vincoli assunzionali e le regole che vengono dal governo sono in forte difficoltà, per cui la domanda è sempre la stessa: che futuro dare? Però nel futuro dobbiamo tenere conto anche di quello che non è quantificabile economicamente, ma socialmente sì. Ci tengo particolarmente a sottolineare questa affermazione. Quindi ben venga una programmazione futura di quello che sarà l'offerta 06 nei prossimi anni e per i bambini in questa città. Poi la diminuzione delle nascite è vera, perché è reale, però la distribuzione dei servizi educativi, è stato anche sottolineato, non è uguale in tutto il territorio. Ci sono delle zone in cui non sono presenti i servizi 06 pubblici. E ci sono, bisognerebbe anche sapere la distribuzione di questi bambini come è fatta per i quartieri. Bisognerebbe capire l'offerta dello Stato com'è rispetto all'offerta del Comune. C'è tanto lavoro da fare. Direi che come organizzazione sindacale noi siamo disponibili a collaborare, però ci vuole chiarezza di intenti e chiarezza nei dati. Basta, grazie per l'ascolto.
Do la parola all'assessore Arkel.
Ok, perfetto. Allora, come Municipio 3 Bassa Valbisagno, le scuole infanzia che insistono sul nostro territorio e nido sono divise in tre ambiti, il 6, il 7 e l'8, con la più alta concentrazione ovviamente nell'ambito 6, e poi abbiamo invece nell'ambito 7 il nido girasole con sezione dei piccoli, e anche invece nell'8 abbiamo la scuola infanzia Rodari. Detto questo, volevo rispondere subito a quanto è stato detto sul nido Rondine precedentemente, e ci tengo a sottolinearlo perché mi sono anche confrontata con la direttrice dell'ambito 6, la dottoressa Pallottini, e vorrei specificare che non è corretta l'affermazione che ci siano bagni di adulti in un nido, ma la situazione è questa. Al piano terra ci sono WC corretti e lavandini corretti per l'età del nido, ovviamente. Al piano superiore i WC della sezione piccoli sono corretti, anche se ovviamente da 3 ai 12 mesi è ovvio ed evidente che come dire, non sia necessario l'utilizzo del WC, nel senso che i bambini sono in età da pannolino, quindi ovviamente non è quello il caso. Il problema che però, diciamo così, esiste, è sui WC della sezione dei grandi, perché sono WC segnalati come da scuola infanzia e non da 18-24 mesi, quindi si sta pensando a una situazione di riduttore. Quello che c'è è che sono stati effettivamente sbagliati, è stata l'installazione dei lavandini, che però verranno sostituiti, quindi da questo punto di vista posso assicurare che non mandiamo bambini del nido sezione grandi a utilizzare il bagno degli adulti. Ecco, su questo mi sento di poter tranquillizzare tutti quanti. Per quanto riguarda il resto, penso che dobbiamo fare un ragionamento di programmazione per quanto riguarda il nostro municipio che sia più ampio e sull'offerta reale che le persone ci richiedono, perché noi abbiamo un surplus di offerta sulla scuola infanzia enorme dal punto di vista dello Stato, ci sono una quantità di scuole paritarie incredibili, quindi di fatto c'è un surplus sfacciato sulla scuola infanzia, e invece abbiamo delle grandi carenze sul nido. Quindi, a nostro modo di vedere, dove abbiamo delle richieste come alla scuola infanzia Montale di una sezione in aggiunta, dove abbiamo richieste al Glicine di avere una sezione primavera, avere un'offerta, aggiungere quell'offerta e andare anche però a completare l'offerta sui nidi, secondo noi è una soluzione da percorrere per venire incontro all'utenza, ripeto, nell'ottica dell'utenza, perché poi quello che dobbiamo fare, a mio modo di vedere, è dare delle risposte ai cittadini su quelli che sono i loro bisogni, perché se poi gli creiamo un surplus di offerta dove ci sono 30.000 scuole infanzia, è ovvio che rischiamo quasi di avere dei posti vuoti, che oggettivamente è un danno per l'offerta dal punto di vista, è un danno per l'ente ed è un danno anche per le famiglie, perché poi non hanno in risposta il servizio che invece richiedono. Quindi da questo punto di vista quello che noi come municipio Trebassa Valbisagno ci sentiamo di segnalare è che dovremmo ricalibrare l'offerta sulla base delle necessità. Grazie.
Grazie Assessora delle precisazioni. Do la parola a Roberto Davoglio, Assessore del Municipio.
Non è acceso? Ok, ora è acceso. Allora, grazie Assessora. Ma allora, per quanto riguarda il nostro municipio, diciamo che noi, Davoglio senza G con l'apostrofo, ma è uguale. Tanto ormai mi chiamavo senza tessera, quindi va bene anche. Ok, allora, diciamo che noi abbiamo vissuto un po' come tutti, un momento di forte passione e abbiamo, diciamo, riscontrato dei disservizi nella prima parte dell'anno e devo dire che bisogna ringraziare tantissimo il lavoro che hanno svolto, che ha svolto il personale, il nostro ambito, e gli educatori e le maestre della scuola dell'infanzia, perché devo dire che hanno dato, dove possibile, una risposta importante. Ma devo anche sottolineare come i genitori, e questo ci tengo a dirlo, se coinvolti, informati, si mettano anche a disposizione, capiscono determinate difficoltà. Non tutti, ma diciamo che questo percorso di condivisione che i municipi sul territorio devono fare è teso anche per portare avanti quel percorso di coprogettazione che ci auguriamo che nel prossimo futuro avvenga, e in modo tale da delineare poi un percorso che da troppi anni è mancato. Io è dal 2012 che svolgo con passione, diciamo, un impegno sul territorio e per mia fortuna mi sono sempre occupato di servizi educativi anche se non è il mio lavoro. E devo dire che ho visto veramente tanti ragazzi passare dalle nostre scuole dell'infanzia e quindi avere un percorso pedagogico che poi li ha portati a crescere e, come si diceva prima, voglio dire, i servizi educativi del nostro comune sono un'eccellenza e danno effettivamente dei risultati molto concreti. In questi anni però, voglio dire, sappiamo che stiamo affrontando una situazione emergenziale, ma sappiamo anche che dobbiamo definire una strada da seguire che sia chiara, trasparente e che abbia comunque anche il coraggio di prendere anche delle decisioni che magari non tutti possono anche condividere, ma che se portati avanti con un percorso di coprogettazione, di condivisione con tutte le parti sociali coinvolti, possono poi dare un risultato di stabilità del servizio nei prossimi anni. Io mi ricollego anche a quanto è stato detto prima sul fatto che è fondamentale avere un'analisi dei bisogni, perché è evidente, e questa analisi renderla anche il più trasparente possibile, perché questo è importante come in tutte le fasi progettuali per poter definire una strategia, perché chiaramente quando noi andiamo a progettare, a programmare, a coprogettare, noi abbiamo bisogno di sapere quali sono effettivamente i bisogni reali sul territorio. Ad esempio da noi in Media Valbisagno ci si sono concretizzate delle opportunità che subito abbiamo segnalato all'assessora, e che ringrazio, che peraltro ha preso subito in esame, che possono portare effettivamente a una rimodulazione del servizio che sia effettivamente come dire, corrispondente a quelli che sono i bisogni reali delle persone. Quindi io penso che la cosa, poi mi taccio perché ho parlato già fin troppo, però io penso che veramente la cosa fondamentale sia quella di portare avanti un tavolo di lavoro, un tavolo di confronto, senza lasciare indietro ovviamente anche i territori e i municipi, in modo tale che tutti siamo informati, ma che allo stesso tempo ci sia effettivamente un'idea comune e condivisa di dare una stabilità a questo servizio, che è un servizio unico a livello nazionale, soprattutto quello ovviamente che riguarda il servizio 3-6, e merita di essere mantenuto un servizio puro, un servizio che ha ovviamente delle eccellenze importanti e che garantisce un percorso pedagogico che è quello che ci interessa. E qua sottolineo anche il fatto che secondo me è un lavoro di educazione anche a noi genitori, perché sono anche genitori, è quello di far capire che la scuola d'infanzia non è un parcheggio. Questo io lo dico sempre, perché è fondamentale far maturare la consapevolezza di tutte le persone che utilizzano il servizio, che quando portano il proprio figlio, il proprio bambino nelle nostre scuole dell'infanzia lo fanno non soltanto perché hanno bisogno, un bisogno concreto chiaramente, di trovare uno spazio accogliente dove poterlo, dove poterlo tra virgolette parcheggiare, ma è un posto dove invece il proprio figlio cresce e matura e diventa una persona adulta, grazie comunque anche alla grande professionalità delle nostre insegnanti che ogni giorno sono impegnate nelle nostre scuole dell'infanzia. Quindi io mi auguro appunto, e sono convinto che questo avverrà, che si riesca nei prossimi anni a ridisegnare una scuola dell'infanzia per il nostro comune che sia stabile e che possa continuare a svolgere la sua importante funzione sociale che da anni svolge sul territorio genovese. Grazie.
Grazie, do la parola a Picciocchi.
Grazie Presidente, grazie Assessore e agli auditi. Allora, premetto Assessore che io ho molta stima di lei, come ben sa, quindi come dire, non deve assolutamente prendere sul piano personale alcune considerazioni critiche che farò nei confronti dell'operato dell'amministrazione, perché certamente le riconosco un grande impegno, una grande serietà. Quindi questo voglio premetterlo e lo dico sinceramente. Detto questo, la sensazione che ricavo dall'ascoltare la sua relazione e poi i contributi che sono stati forniti è che l'amministrazione su questo ambito così importante e delicato stia letteralmente annaspando, il che mi fa specie perché il tema della scuola, lo ricordiamo molto bene, era una bandiera della vostra campagna elettorale, e se io vado a leggere le linee programmatiche ci sono dei contenuti che vanno in senso diametralmente opposto a quello che lei ci ha detto e che state facendo per gestire una situazione di emergenza. Si parla del potenziamento dei servizi, si parla di annullamento delle liste di attesa, si parla del mettere la scuola al centro delle politiche del comune. Io lo dico che su questo scenario, su questo palcoscenico della scuola, Assessore, oggi ho visto solo lei. Magari mi sbaglio, la sindaca mi pare non pervenuta su questo argomento. Io ricordo che il tanto vituperato centrodestra, banalmente, lo ricordano molto bene i colleghi, quando facevamo le giunte itineranti andavamo sempre nelle scuole, facevamo le giunte nelle scuole. Io quando ricoprivo, avevo l'onore di ricoprire il ruolo di vice sindaco reggente, volevo sempre incontrare gli insegnanti per rendermi conto esattamente e toccare con mano di quelli che erano i problemi che poi i sindacati rappresentavano nei tavoli. Ecco, io credo, se posso permettermi, lei farebbe bene a sollecitare la sindaca, come dire, a assicurare una presenza più tangibile su questo argomento, nonostante quello che è il suo indiscusso impegno. Detto questo, lei nella sua relazione ha parlato ampiamente di come state pensando di gestire la cosiddetta emergenza sino al 30 giugno. Dopodiché, giustamente, ci ha spiegato che dopo il 30 giugno dobbiamo cercare di portare il sistema alla sua normalizzazione, al netto di quelli che sono gli obiettivi di potenziamento, perché di fatto oggi la vostra è una lotta per la sopravvivenza. Però io poi non ho capito quelle che sono le strategie. Io nel presentare la commissione ho proprio detto che mi sarebbe piaciuto che in esito a questo nostro incontro odierno ci potessimo lasciare con delle visioni chiare e anche con degli sforzi un po' di fantasia, perché insomma i limiti li conosciamo tutti quanti, quindi credo che dobbiamo anche osare di tirare fuori dal cilindro qualche soluzione nuova. Io non vi nascondo, ma lo butto lì, perché sono tutte questioni su cui si deve ragionare, sono questioni complesse, però ecco, negli ultimi mesi del precedente mandato stavo anche ipotizzando di immaginare la costituzione di un ente strumentale nel quale fare confluire il personale della scuola, proprio per sottrarlo ai vincoli di bilancio che in questo momento sono a carico dell'ente. È tutta un'ipotesi da studiare, però come dire, è la dimostrazione che forse bisogna anche cercare di esercitare un po' di fantasia, perché se continuiamo ad approcciarci al tema con le soluzioni solide a fronte di un regime vincolistico che appare particolarmente stringente, temo purtroppo che non andremo da nessuna parte. chiaramente non pretendo che mi risponda oggi su questo, però come dire, sono delle suggestioni per dire che dobbiamo fare tutti degli sforzi probabilmente in questa direzione. Ciò detto, volevo farle alcune domande molto specifiche. Allora, e una la rivolgo anche al sindacato, rispetto alla soluzione che voi avete attivato attingendola dalla legge 8 aprile 2020 numero 22, che se non ho capito male di fatto va a prorogare una situazione emergenziale che era stata confezionata e prevista per il Covid. Lei come ha negato che questa sia una esternalizzazione. Non è certamente un'esternalizzazione sul lungo periodo a titolo definitivo, però come dire, è una, credo che insomma possa essere d'accordo sul fatto che è una gestione di una situazione emergenziale che si appoggia a cooperative esterne. Voglio dire, è alla fine una esternalizzazione, che poi magari può anche funzionare, perché io non è che ho una prevenzione ideologica su queste soluzioni. Io credo che ci vuole senso pratico. Però ecco, onestamente, credo che la cosa che venga paventata anche dalle organizzazioni sindacali, anzi siano due gli aspetti. Intanto che probabilmente non sussisteva un'emergenza, perché purtroppo questa emergenza è diventata la norma e quindi forse non c'era nemmeno il presupposto per attivare una situazione emergenziale, una soluzione emergenziale di questo tipo. In secondo luogo, purtroppo, e credo che questa sia la preoccupazione, come spesso avviene in Italia, il provvisorio diventa definitivo, l'emergenza diventa normalità. Quindi noi la domanda è questa: che garanzia abbiamo che questa situazione effettivamente cessi al 30 di giugno e che dal 30 di giugno, come dire, queste scuole che oggi subiscono questa diminuzione del servizio, perché comunque è una diminuzione del servizio, ho detto bene da Voglio, la scuola non è un parcheggio, voi ricorrete a questa soluzione per fare in modo giustamente che i bambini non vengano respinti e che la scuola li possa accoglierli, però chiaramente è sicuramente un detrimento della qualità del servizio. Quindi non ho capito come post 30 giugno pensiamo di ovviare a questa soluzione. Non ho capito se di qui al 30 giugno siamo a posto rispetto al tema delle sostituzioni delle assenze, perché quello che ho capito io è questo, che alla fine il problema non è tanto quello della mancanza di posti in organico, anche perché bisogna dare atto, e la ringrazio perché lei lo ha riconosciuto, che è stato fatto un percorso impegnativo con le organizzazioni sindacali perché si arrivasse in 3 anni alla copertura di tutto l'organico, ed effettivamente mi sembra sulla carta, se veri sono i numeri che lei ci ha fatto vedere, che il livello di scopertura del servizio da un punto di vista formale, voglio dire, non sia così drammatico, ok? Il problema è sempre quello delle assenze. E il dato non lo chiariva della slide, se può informarci su quella che è l'evoluzione delle assenze, perché io ricordo punte del 20-30% di assenze media giornaliera e volevo un attimino capire come oggi questo dato sia assestato, forse era un po' calato, però insomma sarebbe interessante capire su un arco temporale esteso qual è la media consolidata di questo dato, perché quella poi è l'informazione per capire a regime effettivamente che sforzi anche assunzionali l'amministrazione deve fare per essere in grado di affrontare questa criticità. Chiedo anch'io come le hanno rappresentato le organizzazioni sindacali il motivo per cui non è possibile procedere nel frattempo alla formazione di una graduatoria in maniera tale da essere pronti, perché effettivamente, come diceva la dottoressa Maniglia, la situazione emergenziale ce l'hai quando l'insegnante è malato, ma ce l'hai anche quando va in pensione l'insegnante o il collaboratore, non lo puoi sostituire perché banalmente non ce l'hai in graduatoria. Quindi su questo effettivamente vorrei capire perché non si può procedere in questo senso. Chiedo a tutti, anche ai sindacati, perché non lo so com'è la situazione del mercato, nel senso, mi sembra di aver capito che ci sia un altro problema, che poi alla fine questi concorsi non siano così affollati, che non ci sia la corsa di persone a candidarsi per questi concorsi. E allora anche qui penso che, siccome parliamo di una professione bellissima, lo dico anche un po' egoisticamente perché mia figlia studia scienza della formazione ed è molto entusiasta, ok, sarebbe anche bello che l'amministrazione ragionasse su come dire, esercitare un appeal, no? Sugli insegnanti, nonostante gli stipendi che sappiamo, ahimè, quindi problemi che non sempre dipendono dall'amministrazione. Però insomma, anche qui effettivamente Cioè, per dire, no, parlando con mia figlia all'università, la scuola comunale assente completamente, no? E quindi anche la scuola che si va a proporre a chi studia all'università. È una piccola banalità che mi permetto di suggerire. Ultima cosa è questa, e concludo. Nelle linee programmatiche di mandato avevate accolto, e vi ringrazio, una mia proposta che andava in questa direzione, vale a dire iniziato un'interlocuzione con il governo perché i servizi della fascia 3-6 devono entrare nei livelli essenziali delle prestazioni, perché oggi nei livelli essenziali delle prestazioni noi abbiamo solamente lo 0-3 e tra l'altro Genova è al di sopra di quel livello minimo, che chiaramente è insoddisfacente, ce ne rendiamo conto. Perché questo l'avevo detto? Perché inserire nei livelli essenziali delle prestazioni la fascia 3-6 permette probabilmente di addivenire ad una dimensione economica, cioè permette di evitare che sostanzialmente lo Stato faccia il furbo. Oggi il livello essenziale degli asili nido è stato definito con un costo preciso che viene riconosciuto agli enti locali sulle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale. Finché non abbiamo, concludo Presidente, questa grandezza economica, chiaramente che strumenti hanno i comuni per andare a battere i pugni con il governo dicendo guarda che un bambino in una scuola 3-6 mi costa tot e tu mi devi assicurare tot. Allora questo lavoro mi permetto di incoraggiarlo e di esortarlo perché credo che sia fondamentale. Grazie.
Grazie. Mascia.
Grazie Presidente, grazie Assessore, grazie anche a chi ha proposto questa commissione. Mi dispiace che non sia presente per motivi personali la collega Bordilli che ci teneva. Magari per il futuro auspicherei un collegamento anche con le esigenze personali di chi propone. Io sono molto d'accordo sul fatto che questo tema debba essere maneggiato con cura, handle with care, si dice, come la famosa canzone Traveling Wilburys. Però perché comunque qui non stiamo parlando solo di risorse personali o risorse finanziarie a copertura, stiamo parlando di un servizio che, come diceva qualcuno del sindacato che non ricordo, è un servizio che non ha sicuramente solo un criterio economico, analisi costi, bisogni, benefici, ma ha una valenza educativa ed anche, mi permetto di dire, suppletiva rispetto a carenze educative che magari ci sono nei nuclei familiari, che lo rendono di una importanza formidabile. E da questo punto di vista, quindi, affidare il servizio ad un personale piuttosto che a un altro non è così indifferente, perché se esistono 15 posti in graduatoria di assistenti, come sottolineava un esponente del sindacato, è ovvio che la priorità debba essere data a loro. Ma se fosse necessario affidarla a personale diverso da quello che è in graduatoria, bisognerebbe, credo, e lo dico veramente in prospettiva, perché mi rendo conto che quando ci sono le situazioni emergenziali insomma si devono tappare i buchi, però in prospettiva bisognerebbe garantire anche una equipollenza di formazione e di professionalità con il personale dipendente e il personale comunale. Quindi bisognerebbe quantomeno apprestare anche degli accorgimenti in termini formativi, di aggiornamento o di verifica dei requisiti anche formativi, che evidentemente rendono questo problema ancora più complesso. Il primo, siccome diceva giustamente l'amico D'Avolio, che è anche ex presidente del municipio, che il tutto deve partire da un'analisi dei bisogni, e devo dire che oltre all'analisi dei bisogni mi permetterei di aggiungere anche da una valutazione, da un monitoraggio, una valutazione che dovrebbe prevedere il coinvolgimento anche delle famiglie sulla qualità del servizio educativo, sulla continuità del personale, gli orari, l'organizzazione, la qualità della mensa, perché è impensabile che poi all'una il problema, diciamo, venga automaticamente riversato poi sulle famiglie. Ma in ogni caso, che sono costrette magari a ritirare in fretta e furia i bambini alle 13 perché giustamente poi non c'è più il personale dall'altra parte. Ma se il problema è l'analisi dei bisogni, allora bisogna un attimino intendersi anche su quelle che sono i posti disponibili e i bambini poi che sono in lista d'attesa, perché è vero il calo demografico, lo sappiamo, non si fanno bambini tranne appunto qualche caso specifico. Io sono il sesto di sei figli, ma insomma ho 53 anni, mio fratello maggiore il primo ne ha 71. Apparteniamo un po' a un'altra epoca, a parte qualche collega, devo dire che la situazione è quella che sappiamo. Però mi risulta, e ne chiedo quindi conferma all'assessore, che è sempre molto puntuale anche nell'analisi dei dati, che ci siano, per quanto riguarda i nidi di infanzia, una pressione molto elevata, mi sembra che lo sottolineasse anche l'assessore in municipio. Quindi 1599 posti disponibili, 1503 iscritti e 635 bambini in lista d'attesa, il che significa, se mi assistono, diciamo, l'aritmetica, che oltre il 40% delle famiglie non troverebbe risposta in questo tipo di diciamo, servizio. Mentre nelle scuole di infanzia la situazione parrebbe essere più equilibrata, perché ballerebbero, lo dico, 90 bambini in lista d'attesa. Ora, sul personale, mi risulta che l'organico necessario per l'infanzia sia di 349, sia presente il 337 e quindi ci sia una scopertura di soli, tra virgolette, 12 posti. Questo glielo chiedo, gli chiedo conferma di questi dati, perché poi mi servono per fare il ragionamento. Invece per i nidi l'organico necessario 450, presente 440, scopertura meno 10. CSSE scopertura di meno 4. Quindi in pratica qual è l'incidenza delle task force o delle misure tampone rispetto a questo scenario? Perché se c'è un problema strutturale, lo sappiamo tutti, le misure tampone, l'assunzione a tempo determinato, le supplenze brevi, l'inserimento di personale cooperativo ovviamente non sono soluzioni strutturali ad un problema strutturale. Sull'uso delle cooperative, lo accennavo prima, io non ho nessuna pregiudiziale, credo anzi che ci sia del personale delle cooperative che sia assolutamente all'altezza, previa ovviamente verifica poi dei requisiti e dell'aggiornamento sia dal punto di vista didattico che pedagogico. Credo che appunto il discorso riguardi il rapporto con le graduatorie e quindi la verifica poi costante, il monitoraggio anche sulla situazione delle graduatorie, perché è chiaro che da parte sindacale ci sia tutta l'interesse a tutelare i lavoratori che ci sono già e garantire ovviamente anche diciamo le retribuzioni e gli orari di lavoro a chi ha un contratto di lavoro ce lo ha. Se però la finalità è quella di garantire la copertura oraria del pomeriggio, laddove l'organico non consente appunto di mantenere questo tipo di servizio, le famiglie sono costrette a ritirare, come dicevo prima, i bambini alle 13. Quindi da questo punto di vista è chiaro che bisogna mettersi nell'ottica di diciamo approccio strutturale, che non dubito per niente, lo dico chiaramente con l'onestà intellettuale che credo mi venga riconosciuto, che l'assessore stia lavorando in questa direzione. Ma ripeto, senza nessun tipo di atteggiamento squalificante dell'apporto che le cooperative, che spesso e volentieri, lo sappiamo tutti, salvano interi blocchi di servizi anche nell'ambito delle mense scolastiche. Come assessore alle relazioni sindacali mi è capitato di diciamo fare i conti con questa funzione, che è suppletiva, a volte strutturale anche a questo tipo. Quindi credo che per migliorare la qualità del servizio sia necessario comunque partire da un'analisi dettagliata dei bisogni, anche in progress, da un questionario di valutazione, come dicevo, col coinvolgimento delle famiglie, perché questo rappresenta, magari anche anonimo, non necessariamente nome e cognomi, giusto per dare la stura anche a tutte le criticità e farne tesoro, come è giusto che sia, e credo che sia necessario però anche aiutare l'assessore con un monitoraggio costante anche delle commissioni consigliere sussidiari della situazione, perché poi lo sappiamo, il cerino in mano, come nelle migliori tradizioni, rimane in carico all'assessore. Credo che comunque un monitoraggio bimestrale, trimestrale, come lei lo ritiene, però un monitoraggio anche dei flussi in entrata e in uscita da parte del personale docente o comunque pedagogico possa essere fatto. Quindi sono piccoli input che mi permetto di dare in maniera costruttiva, assessore, perché appunto non vorrei mai che rimanesse sola e che dovesse sobbarcarsi le incombenze magari anche di situazioni che si sono stratificate nel tempo e che giustamente poi l'ultimo che arriva ha sempre torto, ma credo che il torto non possa essere dato neanche a chi l'ha preceduta. Credo che debba essere assunto un atteggiamento di responsabilità che le è proprio. Io non l'ho mai sentita fare la solita tiritera, chi c'era prima, chi c'era dopo, non mi sembra che sia fuori dal principio di responsabilità che ci compete, quindi ha un atteggiamento di serietà che le va riconosciuto. Credo che su questi temi qui, come pure anche quello delle mense scolastiche, che lascio un attimo là, però mi sta particolarmente a cuore perché l'ho vissuto in prima persona, e sul trattamento del personale dipendente delle cooperative veramente i sindacati sono stati veramente in prima linea anche lì. Credo che sia necessario appunto un aggiornamento costante anche di questa commissione. Grazie Presidente.
Grazie, do la parola a Stupia.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Volevo solo chiedere alcune informazioni rispetto alle cooperative che sono venute a supporto alle scuole sia di infanzia che dell'asilo nido. Voglio sapere come vengono convocate, nel senso se esiste un bando, quindi le cooperative partecipano ad un bando, e se il personale ha il titolo di studio, quindi se gli insegnanti hanno la laurea richiesta. Grazie.
Grazie. Ho un senza tessera. Do la parola all'esperto. Che mi ripete il suo cognome? Balladore.
Ci siamo
sì,
già
perché
visti.
È un consigliere del municipio 3.
Esatto. Okay. Scusate che mi trovo meglio in piedi. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, agli auditi, ai colleghi consiglieri. Tanto vi ringrazio per l'invito, perché essendo consigliere, come è stato detto, municipale, il partecipare in prima persona a quelli che sono i lavori della commissione comunale è senz'altro motivo di onore, quindi mi gratifica e nello stesso tempo mi emoziona, quindi sono lieto, ecco, di condividere con voi questo momento. Anche perché ho sentito prima parlare, mi pare, quel signore sindacato e parlare a volte di bambini in termini di quantificazione, di monetizzazione, eccetera, effettivamente mi lascia sempre un po', mi tocca sempre un po' all'interno, anche perché credo che i bambini per la nostra città siano veramente un grosso valore, che è assolutamente inquantificabile. Quindi appunto proprio per questo tutto quello che è la questione educativa mi tocca da vicino, a partire dai bambini, ma voglio dire, fino all'adolescenza, e se vogliamo anche da adulti non siamo mai abbastanza educati, quindi credo che sia un argomento che va sempre tenuto in considerazione. Detto questo, non voglio assolutamente fare nessun tipo di intervento politico, chiaramente, ma è proprio una cosa assolutamente collaborativa, nel senso di condividere il lavoro che state portando avanti e che mi fa piacere di ascoltare da vicino per quello che sono proprio i lavori della scuola. Allora, ho avuto occasione di conoscere l'assessore proprio all'inizio mandato, in quello che per lei è stato sicuramente un inizio non del tutto semplice, che era quello di dire, a 3 giorni di distanza dall'apertura di una sezione primavera, che la sezione non si sarebbe aperta. E quindi è stato un momento, credo, un po' particolare, che ci ha coinvolto parecchi. E proprio per questo mi era rimasto in mente uno di capire come si è evoluta la situazione in questi mesi, più o meno lo sappiamo, come invece pensate che si potrà evitare di ripetere questa cosa, questa situazione che i genitori hanno gestito, devo dire, con molta educazione, ma nello stesso tempo io dal loro posto sinceramente ero molto in ansia a pensare che da un giorno all'altro mi mancava la babysitter, mi mancava il nonno, mi mancava la possibilità di gestire i bambini. Quindi anche in municipio avevo fatto una proposta che parzialmente è stata accolta, che era quella, anzi completamente accolta, quella di trovare un modo per valutare quelle che sono state le criticità e affrontarle. L'altra invece parzialmente era quella di dire: se arriviamo nuovamente all'ultimo minuto e non avevo modo, cerchiamo o economicamente o con qualunque altro sistema di aiutare queste famiglie e non lasciarle così in braghe di tela all'ultimo minuto. Un aspetto è un pochettino più complicato, è perché la sezione, se ricordo bene, non era stata aperta perché 3 insegnanti su 4 avevano chiesto il trasferimento pochi giorni prima. Si contava sul fatto che c'era una graduatoria da cui attingere, di cui 17 considerati idonei, si presentano in 16, non accetta nessuno. Quindi ecco, io ricordo questi due fatti un po' che mi incuriosiscono e di cui non saprei la risposta, ma numero uno, pare che chi non ha accettato è perché per fare lo stesso lavoro in una scuola statale anziché in una scuola comunale lavora un'ora in meno e guadagna di più, e quindi ovviamente fa sì che venga scelta una strada anziché l'altra. E l'altro aspetto, e invece qua ovviamente va calibrato molto bene perché tocca anche le famiglie dei lavoratori, e quindi va calibrato nel senso che non debba creare nessun tipo poi di disagio da un lato e dall'altro. Cioè, comprensibilissimo che una persona possa chiedere l'avvicinamento a casa per ragioni proprie, però cercare di mediarla in qualche modo con le necessità delle famiglie che si stanno aspettando di poter contare su del personale che invece improvvisamente si sposta e non c'è. Forse qua il personale che si diceva di avere queste liste provvisorie potrebbe aiutare. E questo per quanto riguarda appunto il glicine. Poi avevo un po' ancora di curiosità riguardo i nuovi asili nido e i lavori connessi, perché stiamo parlando per esempio dei lavori alla scuola Camoscio, che non mi è ancora chiaro a che punto siano. Idem avremo anche la scuola di Piazza Solari, che apparentemente forse lavorano dentro, forse no, e volevamo un po' capire a che punto era, ma soprattutto con gli asili nido nuovi dal punto di vista del personale, come avete programmato, diciamo, di poter gestire questo nuovo inserimento di bambini e di conseguenza di lavoratori. Un'altra curiosità che avevo e poi credo di poter chiudere. Dunque, per quanto riguarda la scuola di San Desiderio, era stato approvato un ordine del giorno al bilancio per mantenere la scuola comunale, ma invece sembrerebbe che potrebbe esserci l'ipotesi di passarla statale, e quindi avremo piacere di sapere come cambierebbe il servizio, come quali modificazioni verrebbero a riguardo. Scusate, credo di aver finito, ma volevo essere sicuro. Direi di sì. Vi ringrazio moltissimo e buon lavoro.
Grazie, do la parola a Maresca.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessore, ringrazio gli auditi che hanno partecipato a questa commissione, ringrazio i dirigenti. Diciamo che questa commissione è stata chiarificatoria su tanti aspetti importanti. Gli stessi sindacati hanno parlato di impegni presi, che avevamo presi anche noi, ha preso anche l'assessore Bruzzone, su alcune criticità che sono rilevanti per quanto riguarda la scuola. C'è stato un impegno di tutte le amministrazioni, quindi da parte della nostra vecchia amministrazione, da parte della nuova amministrazione, quindi si sta dando una continuità da un punto di vista di impegno. Ora bisogna cercare, e ci sono grandissime problematiche per risolvere appunto le questioni, i problemi, dalle graduatorie, concorsi pubblici, ovviamente le criticità anche strutturali e gestionali, come è stato detto dai sindacati. La cosa che io mi chiedo è, ho visto la scheda che è stata trasmessa, ci è stata mandata, volevo capire, diciamo, avere una previsione un po' più ampia. Faccio un esempio: tra 6 mesi, un anno, capisco che è impossibile risolvere tutto, però quali sono le prime criticità che si possono risolvere di quelle espresse in questa commissione, in modo da capire magari poi in una prossima commissione. Noi abbiamo raggiunto questi obiettivi, ci sono ulteriori obiettivi, ulteriori risultati che dobbiamo raggiungere tutti insieme, e quindi anche noi come commissari avere, diciamo, un quadro di delle piccole priorità che si possono già raggiungere, senza dire ovviamente che penso che sia impossibile che le risolverete tutte nel giro di un anno. Un'altra cosa, poi ovviamente arriverà una richiesta da parte nostra, da parte del mio gruppo. Volevo sapere se era possibile poi una volta ogni tanto fare anche una commissione, non era stata fatta nel ciclo scorso, mi sembra, anche presso magari qualche scuola in loco, per capire anche le problematicità strutturali della scuola, per vedere come sono organizzate, anche per renderci conto noi come commissari, oltre alle questioni relative ai numeri degli insegnanti, ai concorsi pubblici, anche per capire le problematiche delle scuole stesse. Ovviamente so che non possono essere tutte commissioni in loco, però magari farne una ogni tanto sarebbe importante. Ringrazio appunto l'assessore Bruzzone, perché appunto per quanto riguarda il regolamento sulle mense scolastiche era stato anche accettato un nostro emendamento che ritenevamo molto importante sui reati, sull'incompatibilità di determinate cariche per i reati, quindi lì è stato fatto, credo, un lavoro anche congiunto tra la Giunta e il Consiglio Comunale, e lo ritengo importante. E, ecco, volevo, l'ultima domanda era: ho sentito che c'era una criticità sulla fornitura di materiali alle scuole. Ecco, volevo capire, non ho capito bene, me ne scuso, magari ero un attimo in buvette, volevo sapere di quale materiale si sta parlando, qual era la questione inerente al materiale. Grazie.
Grazie, avvenente.
Bene, grazie Presidente. Gentilissima Assessore, anche se mi verrebbe da dire cara Rita, al di fuori dell'ufficialità, perché riconosco a lei un impegno su questi temi che nasce e si sviluppa ben prima che ella avesse degli impegni di carattere istituzionale. Quindi diciamo la sua sensibilità su questi temi c'è sempre stata, e proprio per questo mi permetto di porle alcune domande approfittando di questa commissione di oggi. Ovvero, se non ricordo male, nel ciclo precedente, è apprezzato molto il fatto che Rita abbia detto non facciamo polemiche, mi assumo la responsabilità della continuità amministrativa. Ecco, credo che questo sia un atto grande responsabilità nei confronti, probabilmente sì, uno tra i pochi che si assume questa responsabilità di continuità amministrativa, e questo gli va dato atto. Dicevo, nel passato mandato, se non ricordo male, era stato dato vita a una sorta di consulta permanente dei genitori, dei bimbi che frequentano le nostre strutture, e volevo sapere se questa, dato che non abbiamo più saputo notizie, se questa esiste ancora, e quali sono, qual è il livello e le modalità di confronto con i genitori stessi per tutta una serie di iniziative di cui ci ha parlato l'assessore questa mattina, e che però in atti concreti spesso e volentieri ci dicono almeno alcuni genitori che fino adesso hanno visto poco. Poi una serie di richieste, insomma, l'assessore Ghigliotti, l'assessore del municipio ponente, già l'ha posta in maniera molto chiara, dicendo che nel territorio pegliese non esistono scuole per dedicate ai più piccoli, se non asili che sono di carattere privato. Io inviterei l'assessore Bruzzone a riprendere un discorso che avevamo tentato invano con l'asilo Stallo nel passato mandato, per una questione di sicurezza e di incolumità dei bambini che frequentano la scuola elementare Pascoli e la stessa scuola, la stessa asilo Stallo. C'erano stati dei distacchi di intonaco dalla facciata, alcuni erano crollati addirittura sul marciapiede, e solo per l'intercessione del beato Martino d'Appegli e di Santa Rosalia patrona non si era fatto male nessuno. Ma non è che con tutto il lavoro che hanno da fare lassù possono sempre avere i loro occhi concentrati sull'intonaco dell'asilo stallo e di quell'edificio. Quell'edificio è al 50% sostanzialmente di proprietà pubblica, quindi comunale, e l'altra parte è di proprietà di questo asilo che è privato. Io le chiedo, se lo riterrà, di riprendere i contatti e le trattative con i gestori dell'asilo stallo, perché lì necessitano, prima che succeda qualche cosa di veramente grave a dei bambini e anche ai passanti, per poter fare un intervento risolutivo sull'intonaco e sugli infissi, perché di mettere mantovane, come posso dire che sono a dimora da diverso tempo, forse sarebbe opportuno trovare una soluzione che sia definitiva. Si era anche ipotizzato, può chiederlo ai colleghi che si erano occupati degli uffici che sono occupati di questa cosa, una suddivisione, una modalità per non gravare eccessivamente su un asilo che fa difficoltà a trovare equilibri economici. Si era fatta una proposta di acquisizione di alcuni spazi che loro non usano per ampliare l'offerta formativa dei bambini delle scuole elementari della Pascoli. Comunque, insomma, credo che l'assessore ha tutti gli elementi. E poi chiedo un po' di notizie. Sempre più difficile, immagino, riuscire a tenere aperte alcune scuole del nostro territorio. Però noi non possiamo stracciarci le vesti tutte le volte che succedono eventi, alluvioni, frane, abbandono del territorio, e dire ma la gente viene via ad abitare da queste valli o da queste colline, se poi non siamo in grado di fornire loro certi servizi che sono essenziali. E lo dico proprio perché sono assolutamente consapevole dello straordinario, e dico, sottolineo, straordinario impegno dell'assessore Bruzzone per quanto riguarda per esempio la scuola di Crevari. Una delle ragioni per cui è rimasta viva per tanti anni è sicuramente grazie al suo attivismo. Ma la stessa cosa vale per le campanule, che se non ricordo male, la scuola della Valle delle Pratoline, chiedo scusi, ho sbagliato fiore. Sì, ho sbagliato fiore. Le pratoline della Valle della Valvarena, insomma, anche lì l'equilibrio tra il numero di bambini presenti lascia sempre un po', come dire, in ambascia i genitori, perché non sanno se l'anno successivo sarà aperta quella scuola, tra l'altro il cui giardino è gestito mirabilmente da un soggetto, se non ricordo, un suo omonimo, che lo tiene come attività di volontariato in maniera veramente splendida. E arrivo alla conclusione del mio intervento sottolineando un aspetto che è un po' stando un po' la spina nel mio cuore quando ho fatto il presidente del municipio, ma credo, e riguarda il polo gravi della scuola della Duchessa di Galiera. Io credo che siano i tempi maturi per poter fare un piccolo sforzo e cercare di far rientrare nella civiltà quella struttura che meriterebbe, come posso dire, un intervento di riqualificazione. Nell'attesa, caro assessore, che si realizzi quello che è stato un nostro sogno da sempre, ovvero che nel momento in cui prima del quarto millennio la PAM si potrà trasferire nella zona della Verrina, dove come posso dire, la sta attendendo un'area dove poter realizzare il nuovo trasferimento del supermercato oggi presente in quella realtà centrale di Voltri, della vecchia struttura. Una delle ipotesi più ragionevoli era quella di realizzare una scuola con tutti i criteri, quindi abbattimenti delle barriere architettoniche, spazi per le palestre, spazi per i posteggi, per gli insegnanti, per i genitori quando vanno a parlare con gli insegnanti, una roba che nasca con quella vocazione, perché la Villa Duchessa di Galiera nasce con vocazioni completamente diverse. E tra l'altro lo sottolineo veramente in chiusura dicendo che in quella villa ci sono, tra le tante eccellenze, ce ne sono due uniche al mondo: la sala delle conchiglie e la sala degli specchi, donati dallo zar Nicola II alla duchessa Brignole Sale, che è poi è diventata una scuola. Lo so che l'obiettivo è ambizioso e so altrettanto che, come posso dire, non basterebbero due PNRR per tirare fuori le strutture scolastiche da tutte le ville storiche. Meno male che ci sono ancora, nel senso, però penso per esempio al liceo Mazzini, che lei dovrebbe conoscere abbastanza bene. Quando abbiamo fatto qualche visita in quella struttura e abbiamo visto le scalette che portano all'uscita di sicurezza, che definire di sicurezza è un eufemismo, mi sono venuti i brividi, mi è caduto l'ultimo cappello che avevo in testa, insomma. Ecco, davvero un ragionamento step by step che possa consentire di traguardare la possibilità, laddove nelle situazioni più critiche, di trasferire queste scuole in strutture che nascono e che crescono e che si sviluppano con questa vocazione, forse sarebbe un'opera meritoria nei confronti degli allievi che le frequentano. Auguro a tutti buon lavoro.
Cedo la parola a Finocchio.
Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti, intanto ringrazio tutti gli auditi e ringrazio anche l'assessora per la sua relazione molto puntuale. Io ci tengo a fare anche un discorso in generale su quello che riguarda l'educazione dei nostri bambini, nel senso che anche un po' riprendendo il discorso che aveva fatto la dottoressa Carpanelli, nel senso che l'utilizzo di questi mezzi serve ai bambini per creare emancipazione, creare uguaglianza e nello stesso tempo bisogna riconoscere dei diritti a questi bambini, è fondamentale. Io posso anche portare la mia esperienza personale, che è stata anche molto difficile quando io sono diventata mamma, perché purtroppo non avevo la possibilità di portare mia figlia al nido e quindi ho dovuto scegliere, che non dovrebbe una donna scegliere, di stare a casa per 3 anni per riuscire a crescere mia figlia, perché non avevo i mezzi e la possibilità di poter lavorare e nel frattempo riuscire a mantenere mia figlia in un nido. Questo nel 2026 credo che sia assurdo, e credo che la donna, il lavoro della donna e l'uguaglianza dei diritti della donna sia fondamentale per poter permettere a una donna di essere sia madre che lavoratrice, perché a oggi questo non succede. Quindi io ci tengo a fare questo discorso proprio perché l'ho anche vissuto sulla mia pelle. E bisogna appunto cercare di trovare fondi da parte anche dal governo per permettere alle donne di poter lavorare e nel frattempo avere la possibilità di lasciare i propri figli in uno spazio sicuro, che molto spesso invece vediamo che non si hanno questa attenzione per i bambini, nel senso si punta sempre, no, a aumentare la maternità, ad avere sempre più figli, ma se poi non ci sono i mezzi per permettere alla donna di poter lavorare e nello stesso tempo avere un figlio, tutte queste bellissime parole non servono a nulla. Oltretutto io credo che ai bambini stare con altri bambini crei davvero un'uguaglianza, una partecipazione, riuscire a comprendere anche diverse etnie e altre culture, perché adesso comunque abbiamo anche degli asili e dei nido che non riguardano soltanto la nostra parte ma riguardano diverse etnie, e questo non è altro che un bagaglio per i bambini e per imparare anche nuovi linguaggi, nuove culture, nuove forme. Detto questo, io volevo anche parlare un pochettino di quello che è la scuola d'infanzia San Desiderio, che conosco essendo io stata consigliere del municipio Levante per 8 anni e che diciamo che è anche una di quelle scuole che possiamo dire un fiore all'occhiello, essendo uno di quegli asili della città creativa, cioè c'è la possibilità all'interno di questo asilo di poter lavorare con arte, forme, grafiche, quindi è una possibilità anche grazie a questo giardino immenso che hanno fuori di poter anche esplorare altri linguaggi. E rispetto a anche altri asili, devo dire che all'interno di San Desiderio abbiamo altri quartieri come Borgoratti, Apparizioni, che si recano, o anche la stessa San Desiderio e eccetera eccetera, che si recano in questo asilo proprio per poter mantenere e dare ai propri figli un valore maggiore utilizzando tutti questi strumenti che sono appunto questa città creativa, e quindi avendo la possibilità di lavorare con forme artistiche e grafiche che in realtà in altri asili non ci sono. Quindi io volevo un attimo capire, visto che c'è stata tutta questa discussione sul San Desiderio, se appunto rimane comunale o statale, che cosa pensa di fare il Comune, come ci si sta muovendo, e devo dire che io sono in stretto contatto sia con l'Istituto che con il Comitato Genitori e appunto anche con l'Assessora, perché in questi mesi ne abbiamo parlato più e più volte, e quindi avrei anche piacere di avere una risposta. Grazie mille.
Grazie, do la parola a Stupia.
Collegandomi alla consigliera Finocchio, ritengo che sia giusto poter scegliere, la mamma deve poter scegliere di portare un bambino all'asilo nido, anche se non lavora, proprio per avere dei momenti per sé. E proprio per questo, secondo me, sarebbe utile che il Comune convocasse le grandi aziende genovesi per poter aprire gli asili aziendali. Già ne esistono due o tre, funzionano molto bene, oltretutto danno la possibilità anche alle mamme che non lavorano nelle loro aziende di poter iscrivere i bambini. E perché no, potrebbe essere un sostegno economico forte per il Comune, perché ci potrebbe nascere una collaborazione efficace e fattiva. Visto che l'assessore è una donna aperta, comunicativa e collaborativa, io credo che questo si possa fare.
Grazie. Sì, do la parola all'assessora.
Grazie. Allora, penso di rubarvi un po' di tempo perché le risposte da dare sono moltissime. Comincio dal fondo e poi arrivo ai sindacati, va bene? Oppure ditemi voi, mi sono scritta tutto. Ho quasi tutto. Vabbè, intanto grazie perché, come dire, siete bellissime, sì, ve lo dico così. E bellissime, sapete che io correggo sempre. Ma no, no. Allora, discorso asili nido e quindi riprendiamo sia quello che ha detto la consigliera Stupia che la consigliera Finocchio, così come è apparso comunque anche rispetto, insomma l'argomento è stato tirato fuori anche da, insomma, da assessori municipali o comunque da altri interventi di consiglieri. Allora, ovviamente per noi la funzione principale, come intendo dire come amministrazione, non come Pro Raia Maiestatis, è quella dell'indirizzo di avere degli asili nido, perché quello che dice la consigliera Finocchio è verissimo, va anche incontro all'idea delle madri che non hanno un lavoro ma che non possono accedere a un lavoro perché non hanno la possibilità di lasciare i bambini, perché non tutti hanno la possibilità economica di pagare le babysitter o avere dei nonni che possano supplire. Quindi sicuramente, e qui mi rivolgo anche per esempio all'assessora municipale Icar, che da Voglio è andato via, nell'intento mio in questo caso ci sarebbe quello di trasformare l'asilo, la scuola infanzia Aurora, proprio perché è in un contesto con moltissima offerta formativa, in un nido che manca, e lo stesso la proposta di cui si faceva carico l'assessore D'Avoglio è quello di trasformare, perché è una richiesta che è arrivata dal territorio, la sezione primavera del Coccinella in un asilo nido, perché in quella parte lì di città, che è la media Valbisagno, quindi molto in alto, in confine con città metropolitana, con altri comuni, piccoli comuni che ci stanno chiedendo anche loro una mano per questo servizio 03, io vorrei ragionare nell'indirizzo proprio di aprire un asilo nido e quindi dare una risposta al territorio, perché questa cosa l'hanno detta tutti trasversalmente, compreso ovviamente i sindacati, la missione educativa è quella che ci deve muovere, così come andare nel incontro ai diritti delle bambine e dei bambini, che credo che sia il perno su cui tutti siamo assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda gli asili aziendali, sono andata recentemente a partecipare all'inaugurazione di uno di questi. Ovvio che per noi, se le aziende danno, perché è una risposta di welfare aziendale peraltro, quindi sarebbe corretto. E per questo guardo il consigliere Picciocchi, perché in questo momento stiamo rivedendo il progetto dell'asilo nido al Matitone. Questo va nell'indirizzo naturalmente dei dipendenti del nostro ente, perché è una delle mission che mi sono data per portare a termine, naturalmente non vi posso dire in un anno, ma ci stiamo lavorando. Così come abbiamo, per esempio, nel Ponente, nessuno l'ha citato, l'asilo Nido Smeraldo che è chiuso, su cui si possono fare molti ragionamenti e come ben sanno sia Avvenente che il consigliere Picciocchi ogni volta ho presentato un documento a bilancio proprio per questo. Per quanto riguarda la scuola di San Desiderio abbiamo lasciato aperto le iscrizioni. Ovviamente io oggi, motivo per cui ci rivedremo molto presto, non ho i dati delle iscrizioni, perché naturalmente l'iscrizione alle nostre scuole dell'infanzia, non ai nidi, scade il 1° di marzo, quindi quando avremo i dati relativi alle nuove iscrizioni ci rivedremo per ragionare. Naturalmente ragioneremo con i sindacati sui tavoli sindacali, perché entriamo ancora in un'altra sfera sulla programmazione del prossimo anno, però l'incontro che ho avuto con l'ordine del giorno a bilancio era stato accolto proprio perché l'intenzione è quella di lasciare aperto, perché è un presidio, è una scuola che ha un valore come tutte, ma ulteriore perché rappresenta l'unico luogo di socialità, oltre naturalmente alle associazioni che ci sono, che fanno volontariato e che peraltro ruotano intorno alla scuola. Quando li ho incontrate, in presenza peraltro del presidente Bogliolo, perché ci tengo a precisarlo, ci siamo mossi in assoluta sintonia, perché poi è evidente che i presidenti e gli assessori municipali hanno conoscenza diretta e precisa, quindi io li penso sempre come un apporto positivo. Li abbiamo incontrati insieme, alla fine nell'intento di mantenere la scuola, inteso anche l'istituto comprensivo, è arrivata anche da loro, al di là del valore della loro scuola comunale, dell'outdoor, abbiamo anche discusso del pino che va monitorato, perché c'è anche questo tema, che peraltro mi era stato anche segnalato dal consigliere Picciocchi, sono loro che a questo punto sarebbero indirizzati, non so dirvi in che tempi, perché dipende, non sicuramente per il prossimo anno, da ordini di indirizzo che arrivano dal MIUR, quindi dall'ufficio scolastico regionale, ma loro stanno pensando ad un passaggio allo Stato, inteso come preservare completamente il presidio, quello che io feci, guardo l'ex presidente Avvenente, nel 2010 a Creveri, ma è un'altra vita. Per quanto riguarda invece il tema sulle strutture nostre che stanno alle nostre comunali, non comunali, ma ci stanno anche gli istituti comprensivi, dentro a ville storiche è una delle più grandi problematiche che questa città ha, perché noi abbiamo una distribuzione di plessi scolastici credo unica in Italia, perché solitamente tutti hanno il plesso dove dall'infanzia alla secondaria di secondo grado stanno tutti insieme. Noi abbiamo una città con una sua orografia particolare, ma anche con un'edilizia scolastica che si è fermata ben prima degli anni 70. I primi interventi li vediamo perché sono arrivati i fondi del PNRR e questo è indiscutibile, al di là di qualsiasi amministrazione abbia governato questa città. Però noi abbiamo delle criticità evidenti, anche perché le scuole all'interno delle ville storiche rispondono anche a criteri che sono quelli della sovrintendenza. E porto un esempio che mi ha citato Avvenente, la Villa Duchessa di Galliera, cioè noi le finestre non è che possiamo modificarle, faccio l'esempio più banale, ecco. E quindi lui lo sa molto bene, perché il progetto di una nuova scuola credo di aver prodotto quintali di documenti sotto questo punto di vista, perché è una richiesta che va proprio incontro al costruire delle scuole in edifici che siano adatti ad essere scuole. Sul Polo RES ho avuto a fronte anche di quanto accaduto a ottobre con la dirigente scolastica e con l'ufficio scolastico regionale si sta ragionando sullo spostamento del polo dalla villa. Non posso dico della villa, Villa Duchessa di Galliera, per noi villa. È un ragionamento che stiamo facendo, dovranno intervenire gli uffici comunali, naturalmente, anzi i lavori pubblici, perché lo spostamento implica nella nuova sede, che potrebbe essere la scuola di via Calamandrei, quindi di Voltri 2, necessita di adeguamenti dei bagni, perché come sapete al polo ci sono bambine e bambini che hanno insomma delle difficoltà enormi e quindi necessitano di struttura particolare. E questo però è un discorso in itinere che naturalmente affrontiamo con la dirigente scolastica. Per quanto riguarda l'asilo stallo, non ero a conoscenza di questa pregressa interlocuzione, quindi sarà mio compito ripartire da lì. Ovviamente allora io non vi posso dare molte risposte sull'avanzamento dei lavori in alcune nostre strutture, perché sarebbe giusto far intervenire l'assessore Ferrante che ci desse un cronoprogramma molto preciso. È vero che c'è stato un incontro, va bene, se preferite me, basta che lui non si offenda, io vi porto i dati. Lo dico col sorriso, perché abbiamo avuto un tavolo sindacale a cui erano presenti insomma le parti sindacali che sono qui, e avevamo un cronoprogramma. Faccio un titolo: la scuola a Foce. Le notizie che ho è quella che riapriamo e ci sarà una sezione in più, però chiederò all'assessore Ferrante di fare una commissione congiunta proprio sull'edilizia scolastica, sugli aggiornamenti. So che stanno lavorando, anche perché i tempi sono quelli del PNRR, però così vi diamo notizie più precise, come piace a me. Allora, consigliere Maresca, continuità di impegno, questo senza ombra di dubbio. Ci sono delle criticità, come lei, come tutti avete segnalato e come in primis ha segnalato il sindacato, rispetto al personale, alle strutture, alle gestioni. Precisare cosa succederà fra 6 mesi o un anno, qualcuno mi ha detto la capacità di sognare, io sto sognando, nel senso che voglio anche osare per dare delle risposte che possano risolvere criticità che stanno diventando criticità strutturali, perché io le ho definite emergenziali nel momento in cui siamo arrivati in corsa col terzo settore. Ma è evidente, e non do responsabilità a nessuno, perché sono criticità che ci portiamo avanti da moltissimi anni. Per cui sicuramente appena avremo i dati e partiranno queste graduatorie a cui poter attingere, faremo un discorso con la direzione, ovviamente, perché poi i numeri, come dire, poi le gestioni me le risolvono loro, posso dirla in questo modo, perché ci sono poi tutti dei vincoli insomma assunzionali e quant'altro che conoscete tutti, però è quello di sederci insieme ai sindacati e ragionare, perché è un sollecito che mi è arrivato in una delle commissioni, nell'ultimo incontro che abbiamo fatto. Molte criticità nascono dalle 104, che è un diritto, nessuno discute il diritto, assolutamente, però magari le distribuiamo in un modo diverso, mi viene da dire, su alcune sezioni, ma è la butto lì, non c'è nulla di scritto sulla pietra, però abbiamo bisogno del lavoro di tutti, ma anche del vostro e delle puntuali segnalazioni, lo sapete che sotto questo punto di vista sono sempre molto attenta. Sulle commissioni in loco accolgo assolutamente la richiesta, anzi magari se facciamo quella sull'edilizia scolastica potremo anche a fronte di questo decidere di andare in qualche cantiere. Per quanto riguarda la fornitura di materiale, mi è stato portato all'attenzione anche ieri durante la riunione con l'ambito 4, che erano materiali non tanto inerenti la carta, ora la metto così, la carta igienica e il sapone, ma soprattutto di alcuni materiali didattici. Infatti era una delle richieste che oggi avrei fatto alla direzione, perché mi è stato segnalato che peraltro forse avevano comprato, perché moltissimo materiale arriva, l'ho sempre fatta anch'io, dai genitori che acquistano i pennarelli piuttosto che le tempere, però molte non erano adeguate all'utilizzo per i bambini, quindi insomma, quindi cercherò di capire quali sono le carenze di questo materiale. Sono carente nella risposta, lo so, ma ieri sera mi è stata portata all'attenzione. Per quanto riguarda, vado indietro con allora, per quanto riguarda le cooperative non c'è stato un bando, perché c'è stata un'assegnazione diretta, perché andavamo sotto soglia del bando, che sono i 140.000 euro, e il personale è stato educativo, è stato richiesto a loro, sono le cooperative genovesi, perché sapete che i bandi sulle cooperative hanno portato anche a grandi cooperative che hanno sviluppo nazionale, invece l'abbiamo chiesto su quelle genovesi. Naturalmente la richiesta che viene fatta in primis proprio per è quella della verifica dei titoli, questo è, insomma, come dire, molto evidente, ecco, la metto così. Per quanto riguarda il glicine, è vero, il nostro primo incontro è stato proprio perché c'era tre giorni prima dell'apertura delle sezioni, quindi dell'anno, la criticità del glicine e dell'Aurora, che dipendeva da due fattori, a parte la distanza e la scomodità, ma su quello, insomma, l'avevamo chiaro tutti, è che tre insegnanti volevano il trasferimento e c'era il numero dei bambini, perché, e delle bambine, perché avevamo 8 iscritti in una sezione infanzia e 12 nell'altra. Quando ci siamo incontrati, poi comunque i genitori hanno compreso, perché invece quei genitori, se si ricorda, volevano il terzo settore al pomeriggio e lavorare fino alle 2, che cosa che io non avevo accolto. 4 di questi bambini, siccome erano sezioni primavera, sono tornati al nido da cui arrivavano, perché c'era stata questa scelta di non concludere l'ultimo anno di nido, ma di andare alla sezione primavera. Invece gli avevano naturalmente mantenuto il posto, quindi sono tornati al nido. Gli altri sono andati all'Aurora. Abbiamo seguito abbastanza, come dire, puntualmente anche con la dottoressa Pallottini, e le problematiche poi si sono risolte. Ovviamente nel mio intento c'era riaprire la sezione primavera al glicine, aprire la quarta sezione al biscione, lo semplifico col biscione, e un asilo nido, come ci richiede il municipio, dove ora c'è l'Aurora. Abbiamo riaperto le iscrizioni, questa risposta ve la darò con la verifica dei numeri, perché naturalmente il tema è sempre quella della verifica dei numeri, e il tema che vi dicevo prima, che dal prossimo anno, ecco, un'altra soluzione che metteremo in atto sarà quella di mettere assistenti asili nido nelle primavere e far tornare le insegnanti scuola infanzia sulla scuola infanzia. Aspettate, perché ho... Dunque, direi che... Masha, credo di dover rispondere a Masha. Allora, sì. Che mi hai anche chiamato col mio nome, quindi ok. Perché mi sono scritta tutto, certamente, perché scrivo troppo tondo. Allora, certamente il criterio, come veniva sottolineato, non è quello economico, su questo vorrei essere molto incisiva, per questa amministrazione, per me in particolare, non è una questione di costi, non sono costi ma sono risorse, quindi su questo credo di aver mantenuto intatta, come dire, la mia integrità nel definire questa cosa. Certamente c'è bisogno di un'analisi dei bisogni, con il coinvolgimento di tutti. Sono perfettamente d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Sul tema del calo demografico, io e rispondo a più di un consigliere, il tema del calo demografico che è stato posto non è una giustificazione al servizio, anzi è l'opposto, è il dire, sono diminuiti i numeri ma le criticità sono aumentate, quindi non era, come dire, sono diminuiti i bambini, allora va tutto bene. No, è proprio il contrario, cioè era importante segnalare anche il dato demografico perché ci deve dare delle indicazioni precise e ce le dà anche rispetto a dove è distribuita l'offerta. C'è stata appena presentata dall'università una nuova piattaforma che hanno costruito, molto interessante, che ci daranno in uso gratuito, che definisce proprio, io la richiesta l'ho fatta proprio sulla distribuzione dei nidi, definiscono la città attraverso dati scientifici e ci dicono dove sono le zone con più difficoltà socio-economica, che sono quelle dove ci sono meno servizi presenti. Quindi questa è un'altra indicazione che ci deve far muovere in un certo senso. Per quanto riguarda i dati, i 12 posti, cioè quelli che lei mi chiedeva, in realtà nel grafico sono le assenze che sono date dalla somma di chi usufruisce della 104 e del part-time, quindi le altre assenze sono coperte dalle graduatorie a cui stiamo attingendo. D'accordo? Non so se mi sono spiegata, ma è così. Aspettate. Poi, fino al 3, dunque, picciocchi. Allora, sono tante le risposte, ma arriverò puntuale. Le cooperative non vengono introdotte in base alla legge 22. Sono gli assistenti asili nido a cui la legge consente a noi amministrazione di utilizzarli nelle scuole infanzia. Quello della parte dei 4 educatori delle cooperative non rientra in questa normativa, è, come dire, un'estensione dell'eccezione che facciamo rispetto agli OSE, OSA e alle cooperative che sono già dentro. Questa soluzione fino al 30 giugno non porta alla normalizzazione del terzo settore dentro la scuola. Su questo assolutamente no, perché li usiamo, è una brutta espressione, li utilizziamo. In questo momento poi risponderò anche al sindacato rispetto a dove sono stati distribuiti. Però probabilmente mi sono spiegata male io, perché sicuramente sulle leggi lei è decisamente più competente di me. No, lo dico perché la mia formazione è tutt'altra. Però quelli lì sono quelli che ci consentono di creare questa graduatoria a cui ha risposto 210, credo, che ci consente di attingere da lì. Lei giustamente mi diceva bisogna avere delle visioni chiare e osare. Condivido assolutamente la sua impostazione, assolutamente, perché, ripeto, io sono arrivata a luglio, le sezioni c'erano e la situazione la carenza d'organico c'era. Lo sto dicendo perché è così strutturale da 20 anni, da 15 anni, capiamoci, sto dicendo quello. Io l'ho detto, credo in tutti i modi, non vorrei arrivare a settembre esattamente nello stesso modo, per cui chiuse le iscrizioni, letti i bisogni di ciascun territorio, sentiti i sindacati per quanto riguarda la parte delle lavoratrici e dei lavoratori, compreso il personale, eccetera, personale intendo dire gli ausiliari, non solo le insegnanti o gli assistenti asili nido, va fatto un ragionamento, va senza dubbio fatto un ragionamento, perché come qualcuno sottolineava, al centro c'è il bambino e la bambina e va tutelato. Va tutelato il lavoratore e la lavoratrice, vanno tutelate le famiglie. E va anche un po' tutelato l'ente, mi sento di dire, perché quello che non possiamo più permetterci, lo dico in prima persona, è quello di arrivare a queste situazioni. Io non intendo farlo. Cercherò di lavorare con tutte e tutti per far sì, a cominciare dalla direzione, a cui devo dire che ringrazio per il grandissimo sforzo che hanno fatto. Abbiamo tenuto tutti la barra dritta, ci siamo incontrati, ci siamo scontrati, ma sempre nella massima disponibilità, intelligenza da parte di tutte e tutti. E senza mai perdere la barra o senza mai alzare il tono, capiamoci. Quello che lei mi chiedeva, le scuole che subiscono una diminuzione di servizio diminuisce la qualità. Certo, bisogna fare in modo che non... Io ieri sera, non so se mi è arrivata notizia a qualcuno, ma ho avuto un interessante incontro con l'ambito 4 in cui mi si sono poste, insomma, delle domande pesanti, giustamente, e molte rimostranze da parte delle lavoratrici, e ne sono consapevole, però quello che ho detto è dobbiamo lavorare tutti insieme, e vorrei che tutte le scuole comunali 06, da Voltri ad arrivare a Nervi, arrivassero tutte in fondo nello stesso modo. Che non dico che tutte seguono lo stesso progetto didattico, perché io nella didattica non penso assolutamente di mettere naso, ma significa che tutte hanno la stessa qualità, che naturalmente dipende dal valore delle insegnanti e degli educatori che ci stanno dentro, questo è molto chiaro. Però noi non possiamo pensare che qualcuno esca alle 2, qualcuno faccia il prolungato, insomma bisognerebbe che questo valesse per tutti. Aggiungo una cosa che ho detto ieri a loro, che è questa: nessuno mette in dubbio la professionalità delle insegnanti, perché non è che, perché ci sono insegnanti, peraltro, che mi arrivano notizie quotidianamente, che sostituiscono, che fanno straordinario, che, cioè, questo vorrei che fosse molto chiaro, perché non è mai stata un'accusa al personale. Per quanto riguarda invece i titoli, e lei giustamente faceva riferimento al fatto che sua figlia fa scienza della formazione, ecco, vi aggiorno anche su questo. Ho avuto un interessantissimo incontro con il professor Andrea Traverso, che si occupa proprio di scienza della formazione, perché l'intento è quello di capire come far entrare anche ragazze e ragazzi che vogliono fare il tirocinio nelle scuole comunali, ma anche come trovare, siamo solo agli albori, ho avuto un incontro, però questo mi sembra molto importante, per capire anche sulle deroghe dei titoli di laurea, perché questo è un tema enorme, così come giustamente lei sottolineava l'interlocuzione col governo, credo che sia fondamentale. Ora, io mi ricordo quando lei raccontò di aver scritto a Zangrillo, io non ho scritto a Zangrillo, ma quando ho visto ad Orientamenti e abbiamo parlato, io ho posto questa questione, che non riguarda solo il contratto della scuola, ma che riguarda naturalmente il contratto di tutti, perché è ovvio che tutti lavoriamo e tutti abbiamo il mutuo da pagare, quindi uno si sposta anche dove le condizioni economiche sono migliori, su questo è un altro diritto inviolabile. Io ho chiesto anche in ANCI che venisse portata avanti questa cosa, perché oggettivamente il contratto degli enti locali è più sfavorevole rispetto agli altri. Spero di aver risposto a tutto. Mentre invece, vabbè, ad Avoglio l'abbiamo già detto, l'assessore Icarkel, sì, è vero, abbiamo moltissima concorrenza nel suo territorio di scuole paritarie e di scuole statali, quindi dovremo lavorare nell'indirizzo di avere dei servizi che vadano incontro ad esigenze rispetto allo 03. Poi RSU Briozzo. mi assumo io la responsabilità del rallentamento della procedura concorsuale, scusate, l'ho detto giusto, sì, oramai straparlo. Lo so e quindi mi assumo l'impegno di velocizzare e di arrivare prima alla definizione e se dovrà riaccadere di muovermi e di muoverci in un modo diverso. Lo so benissimo che la posizione è rispetto all'introduzione del terzo settore, ne abbiamo avuto modo di discutere, come dire, sempre in un rapporto molto equilibrato, questo vorrei dirlo, perché non si sono mai accesi i toni sul terzo settore e sul pensiero che avete rispetto, sorridete, ma è la verità, io sono stata così, no, i nuovi asili nido. I nuovi asili nido non ci verranno consegnati, anzi le iscrizioni dell'asilo nido non sono ancora aperte, ma perché partono sempre dopo rispetto alle iscrizioni della scuola infanzia, ma non saranno consegnati per il 26-27. Sicuramente dovremo fare delle valutazioni insieme, questo senza ombra di dubbio, però do una buona notizia, siamo riusciti a partecipare al bando, no, per i nuovi, per gli arredi, volevamo.
No, perché hanno prorogato l'apertura.
Ecco, allora ci è stato segnalato un bando per gli arredi degli asili, siamo partiti in corsa per fortuna, perché pare che l'assegnazione vada su chi è arrivato primo, secondo, terzo nella richiesta, però ci proviamo ed è stato prorogato, quindi rispondo anche rispetto a come, perché poi il tema della consegna delle nuove strutture è anche come, cosa ci mettiamo dentro, visto che sentiamo appunto la richiesta di materiale scolastico. Per quanto riguarda Carpanelli, allora quello che sarà il futuro della direzione degli educativi, vedete che vi scrivo più o meno tutto, quando è vero c'è una oggettiva difficoltà su tutto l'ente rispetto al personale, soprattutto al personale amministrativo, che è quello che manca in tutte le direzioni. E speriamo di, come dire, avere una capacità di riscossione maggiore che ci porti ad aprire quella famosa forchetta. Non abbiamo ancora approvato il PIAO, quindi stiamo raccogliendo i dati di tutte le direzioni in modo tale da avere un quadro molto preciso anche rispetto ai municipi, che non vanno dimenticati in questo quadro, perché quello che non ho detto, scusate, è che naturalmente nel muoversi ci vuole la presenza indispensabile dei municipi, perché poi sono i primi baluardi sul territorio e sono i primi che ci portano le criticità. Sì, è vero, mi sono appuntata. L'organizzazione dei servizi non è intesa come una spesa, ma è intesa come una risorsa, perché va nell'intento, nell'indirizzo naturalmente di un servizio che deve essere rivolto alle bambine e ai bambini in primis. C'era il tema della diminuzione delle nascite, ma come ho detto prima, è stato posto proprio per evidenziare l'ulteriore criticità, cioè diminuiscono ma aumentano i problemi. Per quanto, quindi credo di aver detto, ho detto tutto, risposto a tutto, ok, perché oramai scrivo a, mentre invece Paola Notari, c'è il tema, allora sì, è vero, dopo lo sciopero del 20 giugno mi sono mossa in un certo senso. Ho cercato di come dire, andare a colmare tutte le richieste, cioè come dire, a rispondere a tutte le vostre richieste. Naturalmente la situazione a partire da settembre mi ha posto in una situazione molto critica. Potevo fare di meglio, penso di sì. è tutto perfettibile, sempre cercando di usare come mi veniva detto prima. Per quanto riguarda i collaboratori, al momento noi non abbiamo, vero, una graduatoria dei collaboratori, perché li abbiamo assunti tutti, ok? Però al momento vi posso assicurare che non c'è stata nessuna considerazione rispetto all'esternalizzazione dei collaboratori. Ok? Sarà un tema, quello dei collaboratori, che ci vedrà prossimamente ai tavoli. Il tema della mobilità interna, bisognerà che, come dire, anche su quello cercheremo di fare delle valutazioni insieme, perché indubbiamente vanno fatte anche in base alle criticità gestionali. Poi c'era il tema posto dei lavori del PNRR, perché appunto avevamo partecipato, scusatemi, mi rivolgo a lei invece che a voi, credo che ci sia la necessità di un ulteriore incontro e di una commissione che solleciterò sicuramente al collega Ferrante. Arriviamo a Cinzia Maniglia. Allora, rileggo un attimo, perché poi mi perdo anche dei pezzi. Vabbè, intanto i dati sulla discrepanza. Ora, io non ho fatto il calcolo numerico, farò questa verifica, ma i dati che vi abbiamo fornito dovrebbero essere... No, mi ha dato la risposta. Allora, ecco perché i 15 bambini sono quelli che sono Glicine più Aurora, che sono 15. Scusate, perché era... che quindi abbiamo, come dire, accorpato, non so se l'espressione è corretta, ma che abbiamo accorpato. Grazie per questa risposta. È vero il numero di assenze croniche, proprio perché croniche non sono emergenziali, io le ho definite emergenziali e lo ha definito così anche la sindaca, perché ci veniva sollecitata immediatamente una risposta rispetto a quelle scuole dove mandavamo i bambini a casa, non li facevamo entrare, o alle 14 facevamo concludere l'orario prima. E le 9 educatrici di ambito sono gestite dal responsabile di ambito rispetto a dove non so se è la definizione corretta inserirla, ragioniamo anche sotto questo punto di vista, magari facciamo un incontro con le responsabili di ambito, scusatemi, perché se voi ci portate il tema che sono dove non dovrebbero essere o dove non ci sono, ragioniamo sotto questo punto di vista. Quello che possiamo dire che per fortuna sono 15 giorni che, al di là di quelle sezioni che abbiamo chiuso per via del calore, però quello è perché abbiamo un tema che è quello dei sensori, delle caldaie che in determinati luoghi piccoli scaldano, quindi fermano il riscaldamento, che è anche il motivo per cui l'assessore Ghigliotti è andata via, aveva portato alla chiusura. Però quello stiamo lavorando con l'ufficio calore, ecco, mettiamola così, per far spostare le sonde. La stessa cosa è successa al Polo RES di San Francesco da Paola. Quindi giustamente ci viene chiesta una decisione precisa e chiara sul sistema e la costruzione di un sistema che così non va bene, ne sono assolutamente consapevole. Ci lavoriamo. Non posso dire altro, nel senso che io, credetemi, ho cercato, ripeto, non ho risolto poco, ma ho cercato nel modo e con gli strumenti che avevo di farlo. Non conto entro giugno di risolvere, come dire, un problema strutturale cronico, ma cerchiamo di fare dei passi avanti col coinvolgimento di tutte le parti. Il tema dei collaboratori degli uffici, cioè quindi anche degli amministrativi. Ora, appena abbiamo il PIAO, cerchiamo di capire sugli amministrativi che cosa fare. Scusate che non capisco cosa ho letto. Ah, per il tema del turnover del 100% e quindi delle cessazioni, mi viene in mente una che conosco, che è in ambito 1, andata in pensione adesso. Ecco, bisognerà che anche, guardo la direzione, però cerchiamo di sostituire immediatamente, ove possibile, io dico ove possibile. E poi il concorso del coordinatore pedagogico, perché è una cosa che ci viene richiesta, non so se vuoi rispondere la dottoressa Bocca o se... Non so, io spero di aver risposto a tutti.
Do la parola alla dottoressa Bocca.
Confesso che lo metteremo in programmazione, nel senso che ad oggi la composizione del piano non lo prevedeva. Quindi dovremo verificare, lo inseriremo se questo era frutto di un impegno di natura politica e lo troveremo nel piano di presentazione.
Grazie, do la parola a Falcone.
Grazie Presidente. Allora, io, caro Assessore, non saprei da dove iniziare e inizio con delle scuse, perché 40 minuti di questa commissione sono stato praticamente assente, perché c'era una commissione in città metropolitana dove abbiamo dovuto garantire il numero legale, quindi quello che dico può darsi che sia stato detto, sia stato già trattato. Quindi alzo le mani, diciamo, in anticipo. Allora, la sintesi, se io dovessi dire la sintesi di quello che ho potuto ascoltare, come dire, le fa diciamo onore sul discorso di alcune sue affermazioni, quando ha detto non mi nascondo mai dietro un dito, e poi l'altra frase che ho apprezzato, ma non so se per lei sia conveniente ripeterla, è quella all'inizio che ha detto: sono io l'assessore, quindi rispondo io senza andare a guardare il pregresso. Ecco, questo non vorrei che per la sua carriera, la sua parte politica, le pregiudichi qualche cioè, io l'ho apprezzata perché ed è la prima volta che l'ho ascoltata in quest'aula, perché normalmente è sempre colpa degli altri. Però, quindi su questo volevo che rimanesse agli atti una mia testimonianza di stima. Detto questo, quindi tornando alla sintesi, la scuola è un ambiente, un contenitore, un settore, una parte della vita che tutti quanti noi ci siamo passati, prima come alunni, poi come genitori, e adesso siamo qui in qualità anche di amministratori. Quindi questo ambiente scuola lo abbiamo percorso secondo, diciamo, molti molti punti di vista. Sintetizzando, quindi la scuola avrebbe bisogno di programmazione per quanto riguarda il fabbisogno del personale. Avrebbe bisogno della continuità educativa e della qualità del servizio, e poi nell'ambito di tutto questo dare un occhio e un'occhiata a quello che sono le problematiche che dal punto di vista amministrativo ci competono, ovvero quella di garantire con il personale giusto numericamente e anche qualitativamente il servizio. Ecco, su tutto questo, queste tre macro categorie, dove io nella mia umiltà ho riassunto il comparto scuola, capisco che è limitativo, mi ha convinto particolarmente lo strumento che la dottoressa Caviglia aveva annunciato. Non so se come dire, era una specie di alias oppure effettivamente corrisponde a un termine preciso, cioè ovvero l'organico potenziato. Quindi se si ha a disposizione del personale, qualsiasi movimento si riesce a ricoprirlo, e quindi non diventerebbe, cioè verrebbero meno tutte le mancanze. Quindi a me questa parola organico potenziato mi ha convinto particolarmente. Perché? Perché oggi con le sue con i suoi dati ha fatto la presentazione del fabbisogno del personale, distinguendolo in nidi e scuole dell'infanzia. Ci ha anche detto quali sono le unità che mancano rispetto alla dotazione prevista, e mancherebbe di sapere proprio il cronoprogramma per la copertura stabile, quindi andando a dire che questo è un impegno che sicuramente non ci può dare una data certa, ma un'indicazione su quello che sarà questo cronoprogramma per la copertura stabile della carenza. Detto questo, è emerso anche dall'esposizione sua e anche dalle slide che il tema della continuità dell'educazione e la qualità del servizio è emerso come preoccupazione dell'amministrazione dove lei ha il ruolo di assessore. Però su questo è stato anche detto sicuramente non ci dobbiamo soffermare, non si deve soffermare solo sull'aspetto quantitativo, cioè numerico, mancano 10 persone, perché poi i numeri vengono messi in evidenza, si riesce a percepirlo, ma la qualità del servizio deve essere messa in evidenza. E lì il grafico non so come lo si potrebbe fare, cioè perché mancano 2 persone, il grafico è chiaro. E quindi, ritornando a eventuali domande, collegandomi su questa parte, se appunto mi è sembrato di sì, quindi la do quasi per una domanda alla cui credo di avere già la risposta, quindi se l'attuale assetto garantisca continuità, e quindi nella continuità sicuramente devono essere presi in considerazione le tempestività delle sostituzioni, e se questo modello, cioè struttura, quello che è in capo all'organizzazione del comune è un sostenibile nel medio e lungo periodo, perché normalmente si corre sempre dietro alle emergenze, per cui pensiamo anche di fare un qualcosa, di strutturare un qualcosa che automaticamente elimini molte di queste problematiche. E concludo facendo delle altre domande puntuali, e qui premetto che ho parlato anche di cronoprogramma dei lavori delle scuole. L'assessore Ferrante, che oggi non è necessario, ma se ci fosse stato avrebbe dato completezza all'argomento, ma col Presidente magari lo affrontiamo in un'altra commissione e quindi di questo la ringrazio in anticipo. Aveva dato, per esempio, riferendomi all'asilo nido in Villa Gruber, perché le ha dato anche a sottolineato una unicità, io non so se lo sia, ma se questo lo fosse, è un vanto per la città di Genova avere degli asili nelle ville storiche. Quindi, ripeto, l'assessore Ferrante aveva, rispondendo a un articolo 54 del consigliere Pellerano, aveva detto che a settembre 2026 i lavori nella Villa Gruber dell'asilo dovrebbero essere terminati. Visto e considerato che parliamo comunque di quest'anno, la domanda è come è previsto, se vi siete già posto il problema, quindi arrivando a quella famosa programmazione dell'inizio del discorso, Quindi come sarà prevista la vostra gestione di questa nuova apertura, qualora il termine venisse rispettato? Quanto personale sarà necessario? Quindi è già considerato nei numeri che abbiamo visto, altrimenti come verrebbe, come verrebbe coperto? Faccio un ultimissimo, nell'ultimo minuto che mi rimane, un ultimissimo passaggio, ribadendo il concetto che, così come hanno detto molti dei rappresentanti sindacali, ci dobbiamo, perché lei è assessore, ma io sono consigliere, quindi faccio parte di questa diciamo, amministrazione. Quindi ci dobbiamo sicuramente dotare di graduatorie dalle quali potrà e dovrà uscire sicuramente solamente la risoluzione di qualche problema. Grazie.
Certo. La parola all'assessora Ruzzone.
Sì, grazie. Ha ragione. Per quanto riguarda la continuità educativa, attenzione, gli ho detto che ha ragione, sulla qualità, lo sa che io l'ho attaccata spesso, in maniera molto propositiva. Si chiama Rita. La qualità del servizio e le problematiche del personale. Direi che è quello che stamattina ha fatto ragionare tutti insieme. Certamente che bisogna fare un cronoprogramma, senza ombra di dubbio. Un cronoprogramma perché, come ho avuto modo di dire nelle risposte che ho dato, nasce dall'esigenza di non trovarci più in una situazione uguale a quella di quest'anno. Io ho dimenticato di rispondere alla dottoressa Maniglia sull'organico potenziato, perché l'ho scritto ma poi non so come mai l'ho evitato, ma no, non era voluto. Perché certo che l'organico potenziato è uno strumento, peraltro, che ci è stato portato, devo dire per onestà intellettuale, al tavolo spesso e volentieri. È uno strumento di cui ci possiamo dotare. Bisogna però che ragioniamo sulle assunzioni del personale. Quindi è un tema, perché purtroppo non l'ho ancora usata oggi questa espressione, ma questa coperta, se tiriamo da una parte scopriamo dall'altra. Però ragionando insieme alle organizzazioni sindacali vedremo di capire come costruire, anche perché secondo me è un'ottima proposta quella dell'organico potenziato. Bisogna che capiamo in quale manovra assunzionale, nell'insieme dell'ente, perché vorrei dare questa tragica notizia, ma che poi insomma tanto tragica non è, però noi abbiamo esaurito la capacità assunzionale dei tempi determinati, perché abbiamo scelto di assumere per la scuola. Quindi quando poi ci troveremo in qualche altra commissione per il personale in cui ci viene chiesto come mai abbiamo assunto, proprio perché la scuola ha questo valore che è in dubbio, e quindi abbiamo assunto tutto il tempo determinato possibile sul servizio 06. Il modello è sostenibile nel medio e lungo periodo, non vorrei che si sostenesse questo modello, vorrei che fosse strutturato e organizzato in un modo assolutamente diverso, a cominciare dall'ingresso come di 3-4 educatori su come sta accadendo adesso, anche perché sennò diventerebbe un'esternalizzazione. Dotare di graduatorie senza ombra di dubbio, anzi i numeri che abbiamo dato ci portano proprio in quell'indirizzo lì, mentre invece per quanto riguarda Villa Gruber, la risposta che era stata data al 54 del consigliere Pellerano, la Villa Gruber non verrà consegnata per questo settembre, anche perché i lavori PNRR, non tutti, ma arriveranno a dicembre, quindi parleremo del prossimo anno, però Villa Gruber era già, non è un nuovo, una nuova struttura, era dotata del suo personale e dei bambini, quindi torna alla sua funzione naturale, e quindi il personale impiegato sarà tutto personale nostro dell'ente. Non so se mi ha sentito, forse sì. Ovviamente credo che sia necessaria, per quanto riguarda l'edilizia scolastica e i nuovi progetti, una commissione a cui partecipare insieme, anche perché, come dire, magari talvolta si azzardano anche risposte che poi non corrispondono all'indirizzo sul personale dell'ente, così guardo le parti sindacali, sicuramente sanno a che cosa mi sto riferendo. Penso di aver risposto a tutto. Grazie.
Grazie Assessora per la precisione e la puntualità di risposta. I sindacati hanno rinunciato a fare l'intervento e pertanto è chiaro conclusa la commissione. Grazie.
Io vi ringrazio, ringrazio anche il consigliere Picciocchi che mi ha fornito 5 dettagli. Grazie.